No, allora ascolta, io in queste ultime settimane sono incappato in una serie di studi, perché allora a me piacciono tanto le cose come quelle che fai tu, sì. Ok? Poi cercheremo di capire di cosa si tratta, perché tu ti occupi di un sacco di cose in realtà, e soprattutto dal punto di vista della divulgazione, e sono incappato in questa serie di articoli e ho scoperto che nel mondo anglosassone, soprattutto in America, negli Stati Uniti, hanno drasticamente diminuito i parti cesareo, perché si è scoperto che l'equilibrio delle colonie batteriche di cui siamo ricoperti al momento della nascita è determinante per la salute del bambino nei primi 5 anni di vita. Cioè, tanto per dirla un po' più chiaramente, perché qui dicono, ma cosa sta dicendo?
Dal nulla, parlavo di meme.
Se tu esci dall'otto vaginale, sei ricoperto di un certo equilibrio batterico, che non è lo stesso in caso di parto cesareo. Sì. E questo modifica effettivamente la tua vita nel corso dei primi anni. E quindi alcuni hanno cominciato a prendere e dire, facciamo il parto cesareo, ma il neonato appena nato lo ricopriamo con cerchiamo di simulare, diciamo così, ciò di cui, quindi le colonne batteriche. Altri invece hanno detto no, il cesareo va assolutamente superato.
Allora, è una questione annosa che anch'io ho approfondito. Facciamo un passo indietro. Quello che dicevi tu, la vagina umana è praticamente un bioreattore che contiene batteri principalmente, contiene anche lieviti come Candida albicans, che poi possono causare problemi. Normalmente abita lì e normalmente non dà problemi perché è tenuto sotto scacco dai batteri, i lattobacilli. Quindi quando nasciamo, passando appunto dalla vagina, veniamo letteralmente ricoperti dai microrganismi che sono presenti. Fino a poco tempo fa si credeva, cioè eravamo convinti che il feto, quando nasceva, era sterile internamente. Adesso sembra che in realtà abbia una colonizzazione iniziale anche interna.
Okay.
Però il principale contatto è appunto con i fluidi vaginali con cui va a contatto, che lo protegge, cioè come se desse uno scudo esterno. E poi anche con il contatto con la madre, quindi anche per questo il contatto pelle a pelle è importante, poi con l'allattamento eccetera eccetera. Certo. Quindi il discorso qual è? Se tu nasci col parto cesareo non passi dalla vagina, quindi non ti vengono regalati come benvenuti nel mondo i batteri vaginali.
Welcome bonus.
Bonus, che è fondamentale. Quindi infatti alcuni avevano proposto quello che dici tu, che in termini tecnici si chiama vaginal seeding, cioè di prendere i fluidi vaginali della madre e ricoprirne il bambino per andare in pareggio. Diciamo che sembrerebbe, almeno da quello che ho visto io, poi è un po' confusionario questo mondo qua, sembrerebbe che siano più i contro che i pro di fare una mossa del genere.
Ok.
Anche poi rispetto a quello che dicevi tu dello svantaggio, lo svantaggio sembra essere iniziale, nei primi momenti, nei primi mesi. Poi con l'allattamento, con il contatto con la madre, cioè se noi prendessimo i due neonati, un nato parto cesareo e uno parto naturale, poi li isolassimo, magari sì, ci potrebbe essere questa vita. Poi però quello che si vede è che tendenzialmente si vanno ad appiattire le differenze, quindi dopo un tot di tempo il neonato ha una colonizzazione corretta.
Certo,
quindi
certo.
Non so se effettivamente questo dire no, assolutamente il parto cesareo, che a volte è fondamentale per la donna.
Beh,
che
certo,
è,
perché,
quindi
sì,
c'è anche quello da tenere in considerazione, non so quanto sia un no, assolutamente no.
Perché leggevo che l'influenza più forte è nell'equilibrio del sistema immunitario che si sviluppa subito nel bambino,
esatto,
è quella la cosa.
Perché la colonizzazione iniziale serve a, diciamo, come sacco da box per il sistema immunitario.
Sì,
perché all'interno delle primi colonizzatori, che poi evolve proprio nel tempo, cioè c'è prima una particolare tipologia di batteri che poi dopo scende e ne sale un'altra. Bifidobacterium infantium ne è un esempio, proprio per quello che si chiama così. Il latte materno è importante perché contiene una molecola che si chiama HMO, che non ricordo esattamente per cosa stia, ma è un oligosaccaride, uno zucchero che facilita la crescita di particolari batteri all'interno. Quindi di fatto il latte materno va a selezionare nel neonato dei batteri che fanno bene al neonato.
Certo.
E anche in questo senso questi batteri servono appunto ad allenare il sistema immunitario per dire ok, guarda che questo è un potenziale nemico, però ovviamente quello non è proprio il nemico, perché poi c'è il problema che se il sistema immunitario va ad attaccare i microrganismi del microbiota, abbiamo un problema. E un ruolo in questo caso, sempre più andando avanti, ce l'hanno i famosi patobionti, cioè sono dei simbionti, quindi che vivono con noi, ma sono patogeni, tipo Clostridium difficile è un nostro patogeno. ma noi lo troviamo nel nostro intestino normalmente, in bassissime quantità, tali da non darci problema. Sembrerebbe che questo serva al sistema immunitario a riconoscere Clostridium difficile e allenarlo nel momento in cui andrà a incontrarlo, perché è evidentemente qualcosa che, essendo un contaminante alimentare, magari in passato di più c'era questo rischio, adesso magari di meno, per fortuna, perché abbiamo diverse tecniche, eccetera, eccetera. Appunto, c'è questo mondo molto interessante del sistema immunitario microbiota che si sta scoprendo proprio in quest'ultimo periodo.
Che sembra produrre delle simulazioni, cioè sembra che in qualche caso si producano delle simulazioni per preparare poi...
In un certo senso sì, è molto molto interessante, lo stiamo capendo in questo periodo. Poi il grosso problema di questi studi è che c'è una diversità intrinseca sia interna al mio microbiota, il tuo, il suo, che cambia nel corso del tempo a seconda di quello che mangiamo, dipende dalla genetica, eccetera, eccetera. Ma anche... Scusate, c'è una differenza tra le diverse persone. Sì. E c'è una differenza interna alle persone stesse, perché cambiando drasticamente la dieta, se tu mangi tanta carne, vai a selezionare dei microrganismi che mangia le proteine più velocemente. Se mangi più fibre, vai a selezionare i microrganismi che si mangiano la fibra, che tendenzialmente sono più quelli buoni, tra virgolette. Che sono... fa parte della microflora, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un caos fare queste tipologie di studi, perché c'è una diversità veramente enorme interna. Quindi riuscire a identificare quali siano i microrganismi effettivamente che sono i migliori o non migliori, cioè trovare il microbiota medio, il microbiota sano, è difficilissimo. Parlando solo di intestino, tra l'altro, perché poi ovviamente la nostra pelle ne è ricoperta, nello stomaco no, non ci sono, però per esempio l'Helicobacter pylori può causare le ulcere, eccetera, eccetera.
Perché è troppo acido, quindi non...
Perché è troppo acido, ammazza tutto, ma questo batterio è molto interessante, perché è in grado di sopravvivere a pH circa 3-4, nello stomaco il pH 1, e tu chiederai, beh, quindi come cacchio fa? Beh, perché ha una strategia per cui prende parte dell'urea, che dal sangue entra nello stomaco, e la trasforma in ammonio, e l'ammonio tampona il pH, quindi riesce localmente ad alzare il pH quel tanto che basta per permettere una sopravvivenza.
Non vive comunque comodo, credo.
Ma in realtà sai cosa? Questi microrganismi acidofili tendono a essere talmente specializzati nel corso dell'evoluzione che se tu li togli dall'ambiente acido non sopravvivono. Stesso vale per tanti degli estremofili. Per farti un esempio, Pyrococcus furiosus, che vive isolato nelle caldere di Yellowstone, quindi molto caldo, sopravvive benissimo a 100 gradi centigradi, anche 90, eccetera, eccetera, ma sotto i 75 muore, cioè non si replica, mettiamola così. Pazzesco. Quindi per lui noi siamo dei freddolosissimi, quindi è tutto perché ha delle proteine che sono, diciamo, sono evolute nel tempo per quell'ambiente, quella nicchia ecologica, quando poi le sposti vanno in difficoltà, perché la temperatura gli serve per avere la struttura tridimensionale corretta, eccetera, eccetera.
Sì. È pazzesca questa cosa qua. Cosa c'è?
È questo?
Non lo so, lì vedo del nero.
Non sta vedendo nulla, Fede. Non sta vedendo nulla.
lì devi togliere l'oculare dal microscopio per vedere.
Non hai acceso la televisione.
Ora sì.
Adesso, no, andiamo avanti. Non lo riconosco a memoria. Se hai cercato Pyrococcus furiosus su
non è acceso.
Se l'hai cercato su internet, mi fido. Io non è che... Però è un cocco, quindi dovrebbe essere rotondo. Ok, allora già è...
Adesso arriviamo.
Il problema dei microrganismi è che riconoscerli così a vista a volte è difficile, perché hanno...
È la fonte sbagliata. Perché abbiamo giocato la Switch prima e quindi abbiamo neanche cambiato la fonte. Giusto. Bene, benissimo. Bene, tutto molto bene.
Tutto molto
bene.
Ok, bello.
Eccoli.
Ah, okay, va bene. Non mi aspettavo questi flagelli, però va bene. Può essere. Sì, assolutamente.
No, mi piace perché quando parlo con persone che si occupano delle cose di cui ti occupi tu, mi rendo conto che si sviluppa un modo di vedere il mondo. Certo. Che è completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Cioè, voglio dire, io la vagina l'ho sentita chiamare in tanti modi, ma reattore, com'è che l'hai...
Bioreattore.
Bioreattore? No, ancora mi mancava questa, ok?
Dai,
posso vedere il tuo bioreattore?
Esatto, ascolta.
Ecco, però anche l'intestino, volendo vedere, è un bioreattore. Cioè, il corpo umano è un bioreattore che cammina.
Ah, che bello, che bello. Ok.
Benissimo.
Dopo forse specificheremo. Quindi, magari quando usciamo dall'orario protetto andiamo sì, okay, ad altri perfetto, esempi.
Perfetto.
Luca Perri con la vacca sferica. La e lui adesso.
È Luca Perri. Adesso. Ed è interessante perché è un mondo, ed è veramente ciò che mi affascina tanto, è un mondo di cui siamo non solo circondati, ma di cui siamo composti, certo, che però abbiamo cominciato appena appena a vedere. Perché in fin dei conti, anche lì, in mezzo a questi articoli che leggevo, ne leggevo un altro in cui si diceva, guardate che avete presente sicuramente il problema che abbiamo con gli antibiotici, certo, adesso, la resistenza antibiotica. Ecco, quello lì potrebbe essere uno dei campi che ci permette, cioè, sì, riuscire a trattare, ad affiancare la medicina tradizionale a dei trattamenti in ambito batteriologico, certo, potrebbe essere veramente la strada per migliorare.
Beh, un esempio in questo caso per il discorso della resistenza agli antibiotici, oltre a svilupparne di nuovi o usarli a rotazione, sì, in questo caso gli antibiotici a maggior parte sono prodotti da microrganismi stessi che si fanno, certo, la guerra fra di, sì, loro, eccetera eccetera. Basti pensare, vabbè, la penicillina, la penicillium crisogenum, che è la muffa, ma anche da tanti batteri. Mm-hmm. Una strategia innovativa che è stata provata è l'uso di virus, cioè dei batteriofagi, cioè dei virus che uccidono in maniera specifica i batteri, uh-huh, che possono essere utilizzati per combattere un'infezione batterica. L'idea qual è? Che siccome il virus fa parte del gioco, diciamo, della vita, per me i virus non sono viventi, questo è un altro discorso, però si può coevolvere con il batterio, quindi se il batterio diventa in qualche modo resistente all'attacco del virus, potenzialmente il virus può mutare per ulteriormente attaccare il batterio. Poi, mm-hmm, bisogna capire che sia un virus specifico per il patogeno, perché, certo, ovvio che diventerebbe cieco tanto quanto l'antibiotico.
Certo.
Poi a fianco agli antibiotici abbiamo anche gli antimicotici, che sono importanti per Candida, discorso di prima. Anzi, per esempio, uno degli antimicotici più diffusi è prodotto da un batterio. Mm-hmm. Quindi i batteri ci aiutano a combattere i lieviti, Candida albicans, il lievito. Le muffe ci aiutano a combattere i batteri, batteri contro batteri. Come, sì, in questo caso, quello che mi hai chiamato bioprospezione, cioè andare a cercare nel mondo là fuori dei microrganismi, delle strategie interessanti per i nostri scopi di diversa natura, in questo caso per la produzione di antibiotici, è fondamentale. Per fare un esempio, il farmaco rapamicina, che serve ad abbassare le difese del sistema immunitario, che tu dirai cosa mi serve? Beh, per esempio per i trapianti, per evitare un rigetto. Uh-huh. Quello è stato trovato da Streptomyces higroscopicus, che l'hanno isolato nel terreno dell'isola di Pasqua. Ed è per questo motivo che si chiama rapamicina, perché Rapa Nui. Quindi si chiama esattamente per quello. E quindi è interessante per questo motivo, per andare a cercare...
È un mondo incredibile, però di nuovo è difficilissimo, perché tu devi sviluppare uno sguardo diverso. Cioè tu, certo, devi vedere la vita e il corpo in un modo completamente diverso, che ha delle interazioni. È interessante perché è sempre più chiaro che noi in realtà siamo il punto d'incontro di tutto ciò che eccede le nostre dimensioni e misure, quindi il macroscopico, certo, siamo influenzati dall'ambiente, però anche tutto ciò che non è a misura in senso, certo, microscopico, e quindi noi siamo il risultato di questi due incontri, e che rende veramente diverso il modo con cui
noi siamo degli olobionti. Cioè, se in termini
tecnici... Mi hai appena insultato, io penso che tu mi abbia appena insultato.
Di simbionte.
Tu non puoi, ascolta, non puoi venire qua, scusa, in trasmissione, scusate, e dire alla gente siete degli olobionti.
Siete degli olobionti,
non puoi mica.
Mi dispiace.
Dai, sì, su.
Sì. Dispiace, l'olobionte è cretino. Comunque, no, volevo dire...
Perfetto.
No, l'olobionte perché è tutta la vita, cioè tu, Rick, non sei tu e basta le tue cellule di mammifero, ma sei tu e il tuo microcosmo,
certo,
i tuoi microrganismi. Senza di essi non saresti tu, di fatto, non riusciresti, sì, a fare tante delle cose. E questo vale per noi esseri umani, vale per gli altri animali, ci basti pensare ai ruminanti, le vacche, sempre per tirare dentro le vacche
sferiche.
Senza il microbiota del rumine non riuscirebbero a digerire tutta l'erba che si mangiano.
Certo.
Le piante non riuscirebbero a crescere. Se i legumi sono ricchi in proteine, è grazie ai batteri della rizosfera, come Rhizobium leguminosarum, appunto dei legumi, che passano loro sotto banco l'azoto atmosferico sotto forma di ammonio, che loro usano per fare amminoacidi, e poi le proteine. E praticamente nelle radici di queste piante, dei legumi, ci sono praticamente delle casette, cioè dei pallocchi in cui la pianta fa abitare questi batteri, talmente tanto che gli servono.
Pazzesco.
O gli insetti xilofagi, cioè che si mangiano il legno, spero non ce ne siano qua.
No, ti prego, questo no, non toccatemi questo tavolo.
No.
Xilofagi.
Però appunto, sono xilofagi. Dei xilofagi olobionti, maledetti.
Non fatelo.
Lo sanno fare perché dentro hanno nell'intestino dei batteri, soprattutto, che si mangiano lo xilosio, che è lo zucchero, uno degli zuccheri del legno. Di fatto la termite, per esempio, è soltanto un trituratore. Poi dopo ingoia tutto e poi ci pensano i batteri. Tanto che quando fanno la muta sono costretti a mangiare le feci, visto che ormai parliamo degli altri, per recuperare questi batteri, altrimenti morirebbero di fame essenzialmente.
Cioè, bellissimo, perché in realtà per vedere queste cose qua poi deve anche sviluppare, diciamo così, un certo pelo sullo stomaco, come dire. Cioè, se io adesso prendo questo legno e lo sbriccio, lo metto nel caffè, il caffè diventa zuccherato. No.
Magari fosse così facile.
Comunque,
per essere zuccherato non sarebbe dolce.
Non sarebbe dolce, esatto. Ecco, questo è interessante, sì. Prima hai detto una cosa su cui in realtà si sono spesi, soprattutto quest'anno, tantissimo scienziati, non scienziati, divulgatori, ed è il fatto che il virus non è vivo, ok? Non è vita.
Questa
è una cosa che a me interessa particolarmente, perché poi qui si entra anche in un campo che è molto legato alla filosofia, certo. Cioè nel senso, veramente,
certo.
Quali sono
vita.
I confini con cui diamo la patente di vita, certo, alle cose? Perché affermi che il virus non è vita?
Allora, innanzitutto ci ho passato indietro. Come dicevi tu, è fondamentale i confini. Io lo dico sempre: noi cerchiamo di mettere confini a una cosa come la natura che non ne ha.
Che non ne ha.
Ok, quindi
la tassonomia
è fondamentale, però non capiamo una mazza. Però è un casino, perché al mondo là fuori non gliene frega niente delle nostre convenzioni,
assolutamente.
Il concetto di vita ne è un esempio. Allora, per me non lo è, perché per me la vita è a base cellula.
Okay.
Cioè è un qualcosa che è in grado di mantenere la propria omeostasi, cioè ce la fa a sopravvivere con l'esterno. Mentre i virus di fatto non sono cellule, ma sono dipendenti, sono, in termini tecnici, endoparassiti obbligati, cioè devono per forza entrare in una cellula per sopravvivere, quindi da soli non ce la fanno. Detto questo, ci sono anche dei microrganismi che da soli non ce la fanno e devono vivere in simbiosi con altri che passano loro delle vitamine, delle molecole, eccetera, eccetera. Quindi non è un discorso di farcela o non farcela da soli.
Certo, okay?
Quindi in questo senso per me non lo sono, perché per me appunto devono essere base di cellule e devono avere un metabolismo. Di fatto, quando sono nella forma di virioni, ovvero di virus fuori dalle cellule, ok? Quindi come nelle foto che vediamo, dentro non accade nulla, cioè di fatto sono come delle particelle chimiche che girano per l'aria finché non trovano la cellula giusta da infettare. Poi dentro succede un macello, okay. Ed è straordinario, perché comunque
veramente qualcosa di pazzesco.
Una cosa che di fatto è materiale genetico che gira, perché o è DNA o è RNA che può mandare in tilt completamente una cellula, cioè la schiavizza completamente, asservendola ai suoi scopi, facendogli produrre un sacco di copie del proprio genoma, delle proprie proteine, eccetera eccetera, ricreandone altre. Quindi cioè la sua riproduzione è tramite un altro modo,
sì.
E poi il discorso è che se invece parliamo come però io per esempio alcune diverse argomentazioni di quelli che dicono che è un vivente li capisco, perché dicono è un qualcosa che si evolve, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'evoluzione è un essere vivente, quindi i virus assolutamente evolvono anche più velocemente rispetto a, sì, per esempio le cellule normali,
fanno mutazioni
ma perché è tutto un po' un casotto quello, certo, che fanno, soprattutto quelli RNA ancora più velocemente, mm-hmm, perché l'RNA è meno stabile, mm-hmm, e l'RNA polimerase, che è l'enzima, non ha l'attività di correzione di bozze, cosa che invece ha la DNA polimerase, quindi non si corregge da solo. Però seguendo questo ragionamento, anche per esempio alcuni algoritmi genetici,
okay,
cioè dei programmi che evolvono nel tempo, l'intelligenza artificiale, machine learning, queste cose qua, anche loro evolvono nel, mm-hmm, tempo. Quindi il problema è qual è la definizione di evoluzione, che, certo, non è una cosa da poco,
certo,
ma anche un qualcosa che si diffonde, anche un incendio si diffonde, quindi cos'è un incendio? È vivo, è in grado di colonizzare un'altra parte, quindi cioè non è una cosa da poco,
certo.
Però per esempio questa definizione è importante perché e qui c'è un ponte col tema degli OGM. La domanda è: un virus geneticamente modificato è un OGM?
Mm-hmm. Ah,
per me no, però per EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, evidentemente sì, perché nel bugiardino, nella descrizione del vaccino AstraZeneca, che è un adenovirus geneticamente modificato per produrre la proteina Spike, c'è scritto che contiene OGM. Quindi ovviamente poi la gente è andata in tilt per questa cosa qua. Ma perché vuol dire che EMA evidentemente considera i virus come O, come organismi.
Certo.
Invece se tu tiri fuori una molecola, che può essere una proteina, eccetera, eccetera, da un OGM, quello non è più un O, perché è una proteina e basta. Ok? Quindi è interessante, perché poi dopo il fatto che i virus siano vivi o meno ha anche una rilevanza normativa.
Certo.
Perché per esempio in questo caso, siccome EMA dice che è un OGM, evidentemente è organismo, quindi stacce, cioè bisogna stare qua a discuterne all'infinito e non troveremo mai un punto, perché alla fine là fuori il virus non gliene frega niente se li finiamo.
Ah sì sì, assolutamente.
Vivi o
ma
meno.
È una cosa che aiuta noi, cioè aiuta certo. noi a dare un ordine al mondo. Però è interessante quello che dicevi, perché mi ha fatto venire in mente un autore a cui io sono molto legato, che è Antonio Damasio, non so se, mm-hmm. se ti è capitato di leggere qualcosa di suo, però lui è un neurobiologo,
certo.
Che però parla anche molto di filosofia, perché certo. i suoi testi sono L'errore di Cartesio, La ricerca di Spinoza, e io lo adoro lui perché è anche un grande divulgatore, scrive molto bene, e lui dà una definizione di vita molto simile. Lui dice: vita è ciò che ha un'omeostasi, quindi ciò che riesce a trovare un equilibrio stabile nel tempo, potendo avere un metabolismo. E effettivamente sì.
Per trovare una via di mezzo, alcuni dicono che i virioni, particelle fuori, non sono vive.
Ok.
Mentre quando sono dentro le cellule lo sono, perché lì hanno per esempio un'attività metabolica.
Sì.
Ok, quindi cioè
quindi diventano vive a un certo punto.
Sì, però anche lì
è un po'
perché,
un casino,
perché fanno qualcosa.
Un po' un casino.
Mentre
quello.
Quando sono fuori non fanno altro che vagare e sperare di incontrare per puro caso la cellula giusta da infettare.
Però da questo punto di vista diventa problematico, perché per esempio, non so, prendi la cellula, ok?
Sì.
Se effettivamente le cose stanno così, cioè se il virus diventa vivo quando entra nella cellula, allora, ora io spero di non dire perché sono delle cose, però le cellule prima di avere il mitocondrio al loro interno, che preistoricamente noi
però i batteri non hanno i mitocondri.
È vero, cazzo. Ecco, tan! Beccato! Beccato! No, è una cosa veramente interessante. Non voglio addentrarmi troppo nel dire, perché poi dirò delle fregnacce incredibili. Però è un punto veramente interessante questo.
Quindi, anzi, addirittura ci sono alcuni batteri che vivono dentro i mitocondri di cellule eucarioti. Lo racconta Perry nel suo libro, per esempio.
Sì, sì, sì.
Quindi è interessante, perché poi quello che dicevi prima è un mondo ancora tutto da esplorare, è assolutamente vero, perché in realtà noi conosciamo una piccola frazione della diversità microbica, che potrebbe anche estinguersi man mano che parliamo e non vederli mai, e quindi non sappiamo, soprattutto nelle profondità oceaniche, che sono un macello da esplorare, chissà che cosa c'è. Quindi con la microbiologia veramente l'eccezione è dietro l'angolo. Ti faccio un esempio, il mio libro cito che il fatto che i metanogeni, cioè i microrganismi capaci di produrre metano, sono solo gli archea, che sono una forma particolare di procarioti, e qualche mese fa è venuto fuori che hanno trovato un batterio che lo sa fare. Che Dio, cacchio. Quindi diciamo che per salvarmi una volta dico per ora, fino ad ora.
Il mondo è lì per contraddire ciò
esatto,
che abbiamo scoperto.
E con i microrganismi effettivamente è così, anche già soltanto limitandoci, io lavoro con i lieviti per esempio,
sì.
anche già soltanto il metabolismo del lievito, anche se ci limitiamo solo a Saccharomyces cerevisiae, che è quello del pane e della birra, già lì ci sono un sacco di cose che ne sappiamo tantissime, però molte non le sappiamo, perché dobbiamo ricordarci che comunque una cellula è un sacchetto di enzimi, avvengono migliaia di reazioni chimiche nello stesso momento, quindi quando proviamo a modificarle geneticamente e consideriamo una singola via metabolica, comunque ci stiamo dimenticando di tutto il resto, e quindi la cellula proverà a fare quello che deve fare per sopravvivere, non produrre quello che vogliamo, poi cerchiamo di costringerla.
Certo. Ascolta, le cose che hai detto tu adesso, che credo abbiano terrorizzato metà del pubblico, che sarà in fuga, scappate, il mondo finirà, no, che è una cosa veramente
loro sopravviveranno dopo di noi, c'erano prima, ci saranno
pensavo
dopo.
Parlassi del pubblico,
no,
detto,
no,
assolutamente sono i veri dominatori del pianeta. Quello che hai espresso, che in un certo qual modo dovrebbe anche suscitare, oltre che stupore, però una certa cautela, cazzo. Certo. Oh, ragazzi, non sappiamo niente di sto mondo. Ok, siamo qui da. A parte che siamo qui da. Cioè, la nostra storia effettiva è qua da 10-12.000 anni.
Robetta.
Cioè, nel senso, siamo un battito di ciglio e una valanga di merda. E intanto per dare un'immagine, insomma, interessante.
Cheat Tolkien.
Alcuni Tolkien, esatto. E alcuni direbbero: è proprio per questo che bisogna essere molto, molto cauti.
Certo.
E per esempio, nell'ambito, non so, della ricerca nella genetica, di cui tu, insomma, sei un divulgatore, sei esperto, alcuni dicono non bisogna andare a toccare certe cose,
certo.
proprio in virtù della nostra ignoranza.
Certo.
com'è che risponderesti a questo tipo di obiezione?
Vabbè, risponderei il fatto che gli strumenti con cui possiamo fare questa cosa, che è un'obiezione lecitissima, assolutamente, gli strumenti con cui facciamo oggi queste cose sono come avere una super mega torcia, anzi forse le luci da stadio, mm-hmm. ok? Rispetto a quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa, completamente al buio. E mi riferisco agli incroci di piante, di animali. Di fatto, certo. Abbiamo mischiato a casaccio le piante, ottenendo delle piante domesticate che sono completamente schiave degli esseri umani. Ti faccio mm-hmm. un esempio: l'avena, quella che noi coltiviamo, non è in grado di staccare il proprio seme se non con la mititrebbiatrice. Perché altrimenti, cioè, qual è il discorso? Normalmente il chicco dell'avena è fatto, tra virgolette, per poi staccarsi e riprodursi, andare da un'altra parte.
In modo spontaneo, okay. Certo.
Però se, siccome cioè, noi la farina d'avena la tiriamo fuori dal chicco, non ci serve che, non vogliamo che se ne vada da un'altra parte. Quindi abbiamo selezionato involontariamente, perché l'hanno fatto nel Neolitico, adesso per dire ho detto un era caso, ma vabbè, una variante che invece quella cosa lì non si stacca, stacca solo se vai tu a scuoterla forte. Quindi a livello di selezione sarebbe controselezionato, perché
hai fatto male.
No, il discorso è che sarebbe esatto, perché non sarebbe in grado di riprodursi senza la mano degli umani. Certo. E questo poi abbiamo visto dopo, per quella che si chiama ingegneria inversa, con il genoma, che rispetto alla versione precedente c'erano due o tre mutazioni in singoli geni, completamente casuali, che hanno permesso questa cosa. Quindi di fatto l'abbiamo sempre fatta, l'abbiamo fatta con le razze canine, le razze bovine, con le piante, ma anche con i microrganismi. Mm-hmm. Perché per esempio Saccharomyces cerevisiae, appunto il lievito del pane e della birra, di fatto noi ci è utile perché sa fare un sacco di etanolo, ma lo sa fare anche in presenza di ossigeno, cosa che normalmente avviene raramente. E lo sa fare perché in realtà è scarso. È scarso nel respirare, okay, rispetto ad altri, e quindi nel mondo là fuori sarebbe più in difficoltà rispetto ad altri, ma noi l'abbiamo portato alla ribalta, mm-hmm, perché c'era utile per fare la birra e poi per fare il pane, quindi anche in questo senso, per esempio il lievito che serve per fare le birre lager, che è diverso dalle birre ale, cioè le birre ale è solo cerevisiae, le birre lager sono gli altri, mm-hmm, ok, tipo Pastoria, Saccharomyces pastorianus. Quello che vediamo noi oggi è che Pastorianus deriva da un incrocio di cerevisiae con un altro lievito chiamato Ubaianus, che evidentemente è stato mischiato dagli umani per puro caso, non sappiamo quando esattamente, o se lo sappiamo io non lo so, però ok, per fare le birre lager, che sono diverse dalle birre ale, certo, per evidenti motivi. Quindi anche qui noi l'abbiamo fatto completamente a casaccio, quindi capisco tutta questa paura, oppure abbiamo anche sfruttato microrganismi come armi batteriologiche, l'abbiamo fatto già nel Medioevo, perché i mongoli lanciavano i morti di peste nei genovesi, certo, a Caffa, e poi dalla Crimea, poi scappati, e hanno provato in Europa, ha fatto un macello. Quindi, e lì c'è di mezzo un batterio, Yersinia, certo, pestis, senza arrivare agli attacchi all'antrace del 2001, però già era allora. Quindi sicuramente sono dei timori che capisco, che comprendo. Quello che risponde è che oggi quello che sappiamo fare lo facciamo sapendo molto di più. Poi l'obiezione ulteriore che mi autotiro addosso è: ma non è che sappiamo troppo?
Esatto.
Quindi per esempio, e quindi quello sicuramente potrebbe essere un'altra cosa. Quello che sappiamo è che ci sono appunto dei protocolli di sicurezza, ci sono i laboratori di diverse tipologie di sicurezza, 1, 2, 3, 4 a seconda del patogeno e bla bla bla, e quindi sicuramente quando appunto poi c'è il timore, gli OGM o meno, male non male, io dico sempre: è possibile fare un pomodoro con la tossina dello scorpione bianco? Sì. Poi avrebbe senso? No, perché se tu lo compri e lo mangi, non lo compri più.
Non sei più un consumatore.
Non sei più un consumatore, sei consumato.
Esatto,
e basta.
Esatto.
Dai microrganismi nel suolo. Quindi, ok. Poi, un'altra cosa che dico sempre, che sembra fatalista, i buoi sono scappati dal recinto, perché, certo, nel senso, ormai là fuori c'è tanta roba. C'è però anche, per esempio, questo movimento della biotecnologie condivise, che va dal biohacking al do-yourself biology, mm-hmm, che molte persone hanno paura di questo tema qua. Diciamo che siamo ancora lontani da fare degli assist ai terroristi, mettendola, certo, così, tendenzialmente. Certo. Però, per esempio, ci sono delle competizioni internazionali che si chiamano IGEM, che sta International Genetic, poi non mi ricordo, che coinvolgono anche studenti del liceo e dell'università per creare dei progetti di biologia sintetica. Ed è diversi anni che l'FBI direttamente sponsorizza questo evento, quindi c'è cioè la community della biologia, biotecnologia condivisa, sì, con anche dei laboratori aperti così, o fuori dai classici accademia e industria, ha un diretto contatto appunto con le forze dell'ordine, perché ci può essere una mutua collaborazione, sì, perché sì, c'è tutto, sì. FBI ha detto vabbè, che cacchio stai facendo? Poi principalmente fanno le proteine fluorescenti e i batteri sulla piastra fluorescente, però sicuramente comprendo chi può dire ok, però cavolo, tu puoi fare una cosa carina ma anche una cosa pericolosa, questo dubbio, il che poi va a inquinare tutto il dibattito sugli OGM, perché poi se tu cerchi OGM su Google Immagini, le prime due stringhe sono tutte cose che non hanno senso,
sì, esatto. Stringhe, roba da gattaca, però distopica, più distopica. Ecco, da cosa è dipeso? Perché io condivido quello che hai detto, cioè nel senso, io negli anni mi sono informato un bel po' sugli OGM. Io sono uno di quelli che dal liceo e dall'università, che aveva un'informazione, diciamo così, un'infarinatura di cultura generale, e mi sentivo contrario, distinto a queste cose, e poi sarebbe bello cercare di capire perché.
In Italia è facile
capire. Mi sono informato leggendo qualche libro, ho cominciato a seguire divulgatori e via dicendo, ho detto, ah no, aspetta un attimo,
è
un po' più complicato di così. Allora, la domanda che ti faccio è, perché secondo te in Italia, peraltro a me pare più che in qualsiasi altro paese dell'Occidente contemporaneo, si è sviluppata questa avversione, che è proprio luddista, cioè nel senso non è una versione che dici portano, certo, argomenti, no, ci sono le immagini, io mi ricorderò sempre, mi ricordo perché ero piccolo, io mi ricordo la COP del mio paesino e la mano con sette dita.
Questa
mi ricordo anche il pomodoro, cos'è
la
che
fragola
era?
Pesce.
Esatto, il pomodoro con la fragola. Ricordo il pomodoro che aveva la buccia, non è la buccia, i semini della fragola.
Certo.
Mi ricordo che tipo mia madre parlava con paura di queste cose qua.
Certo.
Perché si è sviluppato questo secondo te in Italia?
Secondo me è uno dei pochi casi in cui l'Italia e la Francia sono a braccetto su qualcosa, sì, perché l'altro paese è super opposizione. I motivi sono diversi. Secondo me, è proprio uno dei motivi per cui è collegato alla Francia, per noi il cibo è un argomento tabù.
Ok.
E lo stiamo vedendo, per esempio, sul tema degli insetti. Lo stiamo vedendo come una cosa che, oh mio Dio, vogliono distruggere la gastronomia italiana. Esatto, e va bene. Perché per noi comunque è un argomento tabù. E lo vediamo.
È pieno di insetti, però.
Tra l'altro, io quando sono venuto qua a Schio, mi sono detto, c'era una collega delle mie parti, qui devi prendere questo, quest'altro, questi formaggi, che è fantastico, però ci fa anche capire come abbiamo un legame importante ed è bello con il territorio, con le cose specifiche. Da me c'è il gorgonzola, qui c'è l'asiago, è meglio uno, meglio l'altro, qua discuti queste cose poi inutili, perché sono due formaggi completamente diversi, quindi non ha anche senso star lì discutere, comunque è meglio il gorgonzola. Comunque,
concordo, mi dispiace.
Comunque,
ma io concordo.
E ci sono di mezzo i microrganismi anche lì, tra l'altro.
Madonna santa,
le buffe, i batteri, esatto. Comunque, quindi è stato facile additarli come un qualcosa di straniero che veniva ad attaccarti. Quindi da un lato c'è la difesa del Made in Italy,
sì,
che noi lo vediamo col Made in Italy italiano, cioè, per carità è buonissimo, fantastico, io non sputo nel piatto che mangio assolutamente, ma mai, neanche per sbaglio. Quindi è facile dire questa è una cosa esterna, però anche qui è un gatto che si morde la coda. Perché non esistono OGM italiani? Beh, perché in Italia non li possiamo coltivare, non li coltiviamo perché non vogliamo noi, non perché sia l'Unione Europea, questa è una bufala classica che viene detta, sì, perché l'Unione Europea dice questo è OGM, questo è un OGM, io ti controllo gli OGM, ti dico che sono sicuri, che vanno bene per l'ambiente, eccetera eccetera, poi decidi tu,
certo.
Tanto che in Unione Europea ci sono dei paesi che coltivano gli OGM, sì, tipo sì, la Spagna. Io ho contato a un congresso scientifico una collega ungherese, quindi non dall'altra parte del mondo, che era convinta che l'Europa bannasse gli OGM completamente. Mm-hmm. Ho chiamato la collega spagnola che c'era, faccio raccontare dei mais OGM che avete. Poi loro lo fanno per i mangimi principalmente, però è sì, maggiore sì, produttore. Quindi qua il discorso, siccome non li possiamo coltivare, nessuno svilupperà in Italia un OGM, pianta quantomeno, perché tanto se non la puoi coltivare in Italia, che cacchio la fai fare?
Che ci vai,
e quindi non c'è nessun OGM italiano e quindi il cerchio continua. L'altra cosa è che sicuramente gli degli OGM sono qualcosa di complesso, di, diciamo, distruttivo dal punto di vista anche psicologico, scientifico, culturale. Mm-hmm. Poi dici, ah, vai a modificare il DNA delle cellule, cosa che, ripeto, abbiamo sempre fatto, eccetera, eccetera. Ci metto dentro il DNA di un altro organismo che non c'entra niente. Quindi uno pensa alla fragola pesce, alla fragola pomodoro, eccetera, eccetera. Allora, prefermo stando che la fragola pesce non esiste e non è mai esistita, uno. Col pomodoro ci hanno provato dei cinesi, mi pare... Cioè, perché pesce? Perché hanno preso un gene di un pesce artico che garantisce una resistenza al freddo, per questo che è artico.
Okay.
Hanno detto, ok, l'idea è di rendere la fragola, che è super fragile, più resistente ai climi freddi. Quindi la mettiamo dentro, ci hanno provato con i pomodori e non ha funzionato. Quindi, ok, questo anche per dire... Questo, quindi da un colpo uno da una parte e dall'altra. Anche chi dice che gli OGM super funzionano sempre, non è detto.
No, non è vero.
Cioè, anche perché negli OGM abbiamo una gamma di organismi talmente enorme che vanno dalla trota geneticamente modificata a il batterio geneticamente modificato. Sì, cioè, in mezzo, cioè, e anche solo nelle piante. Il cotone, la soia e il mais sono tre piante completamente diverse fra loro dal punto di vista botanico. A questo dobbiamo sommare che anche i tratti, cioè le caratteristiche che vengono inserite, sono diverse. Uno per avere più carotenoidi, uno per resistere agli erbicidi, uno ai pesticidi, scusa, agli erbicidi, ai i pest, i parassiti, oppure alla siccità, eccetera, eccetera. Quindi anche lì, per giudicarne uno, come tutta l'erba fascia, non ha senso, sì, sia sì, positivo sì, che negativo. Certo. Quindi io, cioè sì, poi finisco nei pro OGM, la mia vera cosa sarebbe non ho nulla in contrario nell'uso degli OGM. Mm-hmm, okay? Poi certo, bisogna valutare certo, se OGM fa schifo, perché ho un saporaccio, non ti dà le rese volute, o quella modifica non ti porta al vantaggio, ciao. Quindi in questo senso sicuramente sommato alla fantascienza, film come Gattaca, eccetera eccetera,
film bellissimo peraltro, film bellissimo, cioè, guardate, è bellissimo, però ho preso per quello che è.
Ah no, certo, quindi è facile dire, ah, tu prendi il gene da un organismo, lo metti in un altro, diventa un mix delle due cose. Mm-hmm. Cioè non funziona così, perché il DNA è universale, è un linguaggio universale, eccetera eccetera. Quindi a questo però, per esempio, ci sono alcuni casi di OGM che tutti dicono, ah ok, tipo il batterio coli per produrre l'insulina umana, e quindi già quello nell'ambito farmaceutico lì va bene perché non ce li mangiamo,
perché
poi c'è questo discorso di gli OGM modificano il tuo DNA perché perché mangi del DNA. Allora, a parte che avevo letto le statistiche, molti statunitensi erano convinti che negli OGM ci fosse il DNA e negli altri no, cosa non vera. Poi detto questo, apro e chiudo, il DNA in realtà fa male, se tu ne mangi troppo ti viene la gotta. La gotta, che infatti deriva quando mangi troppa carne, che ha dentro un sacco di DNA, deriva dall'accumulo di acido urico nel sangue, che va a finire subito nel piede e ti viene il piede a zampone. Okay, quindi okay, mangiarne troppo non fa bene, questo è vero. Però il trasferimento, di fatto, quando tu o cuoci o cioè il stomaco, appunto, che fa tutto a pezzi, cioè non c'è il trasferimento.
Non c'è nessun trasferimento.
Non c'è il trasferimento, può essere un caso rarissimo, ma... No, e poi anche se fosse, anche lì a me fa sempre ridere, ipotizziamo, adesso non mi ricordo quanti geni ha il mais, facciamo 30.000, potrebbero anche essere di più, 30.000 geni li mangi senza problemi, ne aggiungono uno,
impazziscono
tutti. Quindi, però queste cose sono difficili da comunicare in Italia, perché c'è stato
32.000
su
10 cromosomi.
Me lo ricordavo, bozzo. Bravo Stefano. Si vede che sono un cultore la materia.
Sei un cultore di mais.
Di mais, esatto. No, è ovvio che poi in Italia mediaticamente è stato fatto proprio terrorismo psicologico su questo argomento, e quindi è considerato il male assoluto. Certo. Solo che ora con questo discorso dell'editing genetico, eccetera, già sta un po' cambiando la questione.
Sta cominciando a parlarne, infatti il CRISPR.
Stai iniziando a parlarne, ma anche lì cambia ancora le carte in tavola, perché con CRISPR Cas9, in particolare editing genetico fatto con CRISPR Cas9, perché non sono la stessa cosa, puoi andare a inserire una singola mutazione nel genoma di una pianta, per esempio. Uh-huh. E poi dopo togliere tutto quello che c'è. Cioè, in realtà tu metti dentro un sacco di geni, cioè un secondo, due, per fare CRISPR Cas9 almeno. Però poi dopo li togli e quindi rimane solo quella mutazione. Qual è il problema? Che poi dopo quella mutazione lì tu non sei in grado di capire se è emersa naturalmente, casualmente nel campo, o l'hai messa tu dentro. Quindi si è andati a infilare in quel limbo che per ora, per esempio, gli Stati Uniti con l'FDA dice questo non è un OGM.
Okay.
L'Unione Europea invece, l'EFSA, dice questo è un OGM. Quindi tutti a dire questa cosa taglia le gambe alla ricerca nelle NGT, si chiama così. In realtà perché siamo noi come Italia che gli tagliamo le gambe, certo. Non volendoli coltivare, li potessimo coltivare non sarebbe un problema. Poi il fatto di dire che sono OGM causa il fatto che devono fare un sacco di controlli, che controlli vanno bene. Il problema dei controlli, e qui un altro cane che si morde la coda, è che i controlli costano. Quindi soltanto una manciata di multinazionali, visto che poi è una delle critiche principali nei confronti di OGM, si possono permettere di fare tutti quei controlli lì. Sì, quindi sì. Vogliamo i controlli? Benissimo, io sono d'accordo. Però poi dopo non possiamo stupirci che è tutto in mano a pochi, perché se ci mettiamo noi tre, non c'è, a meno che lui non sia miliardario, a portare avanti un OGM. E cioè, quindi questo si penalizza. Però è un discorso di, in questo caso, con la sicurezza, perché tanti ne hanno paura, eccetera, eccetera. Il paradosso di tanti anti-OGM, in questo caso dicono, ah, però io, perché adesso l'Unione Europea vorrebbe probabilmente cambiare la sua visione, cioè dire che sono OGM, ma delle eccezioni, come nel caso di quelli ottenuti dalle mutazioni per radiazioni, che legislativamente sono OGM, ma nell'atto pratico non lo sono. Ok, quindi anche lì.
Cioè, anche perché OGM è una sigla prima giuridica.
Cioè, negli Stati Uniti e in Europa già può essere diverso. In Cina non ho mai approfondito, non lo voglio neanche sapere, per essere ancora più un casino.
Credo di sì.
Quindi l'ulteriore problema, in diverse parti del mondo, non essendo standardizzata questa cosa, OGM è quando arbitro fischia, per parafrasare Bosco. Qui questo complica ancora di più la questione, e quindi adesso tanti dicono, ah no, non vogliamo che vengano evitati i controlli, perché non essere controlli, e però poi sono comunque contrari, quindi vuol dire, ok, volete dei controlli ma poi non vi fidate dei controlli, come la mettiamo?
Sì.
Poi capisco che in Italia ci sia appunto questa avversione all'OGM per motivi di difesa del Made in Italy.
Sì, però questa cosa è divertente perché, cioè, nel senso, se io prendo qualsiasi prodotto italiano, ma che sono italiani? Prendi il grano tenero, ok? Certo. Se quella mentalità fosse sopravvissuta quando ci sono stati degli altri interventi,
deriva dalla mutagenizzazione, esatto, Aragix, grano creso,
non avremmo tenero, non avremmo un sacco di vini, non avremmo un sacco, cioè, nel senso, è una roba che,
infatti, sui vini è lì principalmente il problema, sulle uve, perché tu puoi dire, ok, io prendo l'uva, prendiamo Sauvignon, ok, gli metto dentro un gene per renderlo più forte, qualsiasi cosa voglia dire forte, ok? E lo faccio come OGM transgenico, che quello è OGM a 100%, non ci sono dubbi. E non va bene per l'Italia, non lo puoi coltivare. Allora puoi dire, vabbè, ok, io prendo un'altra uva che ha questa resistenza, che è del forte, li mischio finché uno non passa dall'altra parte. Cioè, è ok, ma quello che tieni alla fine è Sauvignon? Visto che il DOP, il DOC ti dice deve essere A, B, C, D, E. Quindi invece, per esempio, con CRISPR, con delle metodiche che ti permettono un passaggio molto più preciso, quello potrebbe rimanere un Sauvignon. Cosa che, se non accade, fai crollare tutta lì. E qui è il Veneto, è inutile che te lo dica.
Certo.
Fai crollare tutto il castello. E in Italia usa, cioè, quasi metà, non mi ricordo mai se è di pesticidi o di erbicidi, sono usati nella viticoltura.
Certo.
Cioè, quindi, se vogliamo, per un discorso ambientale, andare a ridurre l'uso di queste molecole qua, che comunque hanno un impatto non da poco, questa può essere una strategia.
Certo.
Però ce la stiamo tirando un po' la zappa sui piedi da soli, perché non vogliamo ammettere un po' di aver sbagliato su questo tema. E quindi sì, i controlli, però anche qui poi dopo la critica è, ma solo le multinazionali. Poi, per esempio, delle critiche nei confronti di OGM che sono lecite, sono per esempio il discorso della biodiversità, delle monoculture, quindi il rischio è diventa una sola. Assolutamente è un rischio, perché è ovvio che se fosse nel mondo ci fosse solo un mais, e la maggior parte è quasi solo un tipo di mais, cioè se domani quel mais esce un patogeno, poi facciamo la fine dell'Irlanda con il Black Friday, cos'è che era, non il Black Friday, il Black, non mi ricordo, quando Fito Foreign Festans ha fatto fuori tutte le patate nell'Ottocento, e sono morti di fame, sono immigrati.
Quello potrebbe succedere con le banane, per esempio,
esatto,
no? Solo
con
la,
le Cavendish, una, esatto, Cavendish, esattamente,
sì.
Però per esempio questa critica, che è lecitissima, è in realtà l'agricoltura in generale, come facciamo agricoltura, perché una delle più grandi monoculture d'Europa sono gli ulivi del Salento, perché sono tutti uguali più o meno, okay? Cioè, e non sono OGM, okay? Tanto che abbiamo visto quando viene fuori un patogeno cosa succede, purtroppo l'abbiamo visto con i nostri occhi. Quindi tante delle critiche io sono d'accordo, ma in realtà sono delle critiche al modo in cui facciamo agricoltura, non tanto usare, tipo un altro esempio, la soia OGM causa la deforestazione in Amazzonia, perché il Brasile è uno dei maggiori produttori mondiali, se non il maggiore produttore. vero, per fare spazio alla coltivazione buttiamo giù gli alberi, certo, indubbiamente, ma l'avremmo fatto anche se non avessimo la soglia geneticamente modificata, certo, e anzi probabilmente ne buttiamo giù di meno,
certo,
che poi su meno bisogna sempre valutarlo, però anche lì è sempre una critica al sistema agricoltura in generale, su cui io posso anche essere d'accordo. Quindi il paradosso è che spesso su alcune critiche mi trovo sulla stessa linea, ma poi il punto di arrivo finale è no all'OGM. No, perché non invece sfruttarlo come arco, scusate, freccia nella nostra faretra per cercare di, diciamo, colpire le sfide che viviamo.
Certo.
E quindi può cambiare l'agricoltura, questo vale lo stesso anche per gli animali, lì ne abbiamo tanti, da quelli per la sperimentazione medica, a l'unico animale GM per l'alimentazione umana, è un salmone modificato con l'ormone della crescita che cresce più velocemente, il che rende meno impattante potenzialmente l'acquacultura, perché non gli devi dare meno cibo, meno antibiotici, la vasca può essere più, la tieni per meno tempo, e in termini di biosicurezza, discorso di prima, tutte quelle trote, cioè salmone, sono femmine, sono sterili, quindi nel caso in cui vadano fuori, quindi dici cacchio cresce più velocemente, in realtà no, perché è sterile, quindi non sarebbe in grado poi di riprodursi. Il discorso della biosafety è enorme, e anche poi con gli OGM c'è questo tema, era stato proposto anche lì il gene della sterilità, il gene Terminator per le piante, però proprio è stato rigettato dal pubblico, ha detto così non possiamo ripiantare questi semi. Poi lì si finisce nel discorso di brevetti, si finisce su un sacco di discorsi, ancora enorme, ed è uno di quegli argomenti in cui si vede bene che la scienza non è scienza da sola, cosa che purtroppo il mondo dell'accademia ha pensato per troppo tempo. Certo. Cioè, c'è anche la società fuori, c'è anche tutto il discorso fuori, tra cui, senza tirare discorsi di comunicazione per, diciamo, il pubblico generale, anche solo il discorso legislativo,
certo,
che non è una cosa da poco, perché la legge sta sopra la scienza di fatto, quindi quelle sono regole, quindi stacce, cioè possono sembrare assurde, ma quello è, quindi devi girarti in quelle regole, in quei disciplinari, eccetera, eccetera, che possono cambiare, e bla bla bla. Quindi, per esempio, la definizione di OGM è complicata. Quindi, il labeling dell'OGM è un caso 8. Oppure, per esempio, in Italia noi non li possiamo coltivare, ma li possiamo importare. Se vai al supermercato, nella parte soprattutto etnica sudamericana, potresti trovare della farina di mais geneticamente modificato.
Sì, sì.
Noi importiamo un sacco di soia GM per mangimi dei nostri animali, certo, facciamo delle eccellenze italiane.
Sai, riflettevo ancora su quali possono essere, cioè, i motivi della resistenza. Provo a porti questa ipotesi, vediamo se ci porta da qualche parte. Quando noi l'agricoltura la utilizzavamo, ancora adesso utilizziamo in modo tradizionale, quindi con gli innesti, gli incroci, via dicendo, quell'azione era sempre un'azione dall'uomo alla natura.
Sì.
Ok. Poi lasciamo perdere che anche nell'ambito umano, voglio dire, sì, cioè con gli accoppiamenti in famiglia, non in famiglia, certo, abbiamo anche lì sperimentato, però era sempre un'azione che dall'uomo andava alla natura.
Sì.
È l'uomo che manipola la natura.
Certo.
Con la genetica questo non è più un rapporto univoco, cioè,
ok,
faccio l'esempio più brutale. Sì. Ok, il gene Terminator, questo, sì, gene che sterilizza, e esiste il timore di dire, attenzione, il salmone noi lo trattiamo come una macchina. Perché lo trattiamo come una macchina? Perché è un corpo fatto di cellule, quindi di geni. Questo vuol dire che anche io sono una macchina.
Certo.
E questo, da un punto di vista psicologico, fa tutta la differenza del mondo, perché ogni volta in cui noi facciamo qualcosa alla natura,
sì,
ci rendiamo conto che possiamo farlo anche noi,
assolutamente,
stessi.
Assolutamente. E il tema, adesso butto in una parola, clonazione.
Certo, certo.
Allora, prima dico un'altra cosa che mi è venuta in mente. Parlavi di macchine.
Sì.
Nel mio ambito di ricerca, che io sviluppo bioraffinerie, quindi cerco di utilizzare cerco di sfruttare delle biomasse,
sì,
di origine rinnovabile per produrre cose, ok? Di mezzo io uso dei microrganismi, soprattutto lieviti, e per noi sono microbial cell factories,
sì, sì, sì,
sono fabbriche cellulari microbiche, certo, come dicevo prima, sacchetto di enzimi, trasformano una materia prima in un prodotto. Quindi noi abbiamo, cioè, la differenza, tanti mi chiedono la differenza tra il biotech e la biologia, è l'approccio ingegneristico,
certo,
cioè la biologia che è fondamentale. Adesso è sbagliato dire che biologia è ricerca di base e biotecnologia è ricerca applicata, no, perché le due cose si sovrappongono sempre, però la biologia mi può dire ok, questo gene è fatto così, serve a questo, questo, quest'altro. E la biotecnologia dice, ok, come lo posso utilizzare?
Sì.
Ok, che poi sembriamo degli arraffoni. Però,
no, però in realtà è interessante.
Cioè, io quando prendo le informazioni su un gene, le prendo perché c'è stato una persona specializzata in genetica o in lieviti che ha fatto quell'analisi, altrimenti io sarei fregato.
Certo,
okay?
Certo.
Quindi questo è. L'altro tema ovviamente è la clonazione. Mm-hmm. Quindi per quello che la clonazione poi delle scimmie, che è arrivato un paio di anni fa, aveva fatto grosso scalpore, perché un liceo, cacchio, sappiamo farlo con le scimmie, noi siamo scimmie, okay? Quindi certo, possiamo arrivare agli umani. In realtà il passaggio poi non è così semplice, perché per quanto i modelli animali siano utili per noi umani, comunque siamo diversi sia dai topi sia dalle altre scimmie, ok? Quindi sicuramente c'è questa cosa indubbia, cioè,
con delle differenze, certo.
Cioè, quando racconto si possono fare, non so, i topi fluorescenti, ok? Infilendo dentro una proteina fluorescente, virtualmente si può fare anche con gli embrioni umani, però ovvio che con gli embrioni umani potenzialmente, solo che gli abbiamo detto ok, qui no,
okay,
qui è troppo.
Mm-hmm.
E quindi entra in gioco la bioetica, che è un tema gigantesco, ovviamente.
Sì, sì, sì.
Quindi, ok, questa cosa no. Tanto che quando quello scienziato cinese si era messo a modificare le due gemelline che no, poi sono nate con Chesso, adesso fuori un casino, perché ovviamente certo, nessun comitato etico, eccetera, eccetera, le ha dato l'ok. Quindi, anche lì, dicevo prima, la scienza non è solo scienza da sola, ci sono le regole, c'è anche la società, e come società ci mettiamo dei limiti, dei confini. Quindi diciamo, certo, ok, fino qui no. Mm-hmm. Oppure ci andiamo veramente coi piedi di piombo e ne parliamo. Il problema è che la ricerca va super veloce, cioè le biotecnologie sono straveloci e sono sempre più accessibili, che è super bello, mm-hmm, da una parte, ma come dicevamo prima, può anche far venire paura alle persone.
Assolutamente.
Perché
assolutamente,
diciamo, voi siete Dio.
Assolutamente.
Okay.
Anche perché poi noi viviamo in un regime, per ora, democratico, certo, e quindi ovviamente la scienza dipende molto dal consenso, perché dipende, certo, per esempio, dal denaro che la politica dà, certo, e via dicendo, certo, finanziamenti. C'è un bellissimo romanzo, io non so se tu sei un lettore di romanzi.
No, non
sei un lettore,
no,
di romanzi, però vabbè, te lo cito perché è molto bello, è di un autore che è Roy Lewis.
Sì.
Forse l'hai sentito nominare perché lui ha scritto un libro molto famoso che è The Evolution Man.
Ok.
Il più grande uomo scimmie del Pleistocene.
Sì, okay, giusto,
è un romanzo satirico,
sì,
in cui lui racconta la storia dei primi ominidi, e c'è questo ominide intraprendente che inventa la ruota, inventa il fuoco,
certo,
e c'ha tutti contro, e invece c'è,
certo,
è molto bello. C'è un altro romanzo suo che è meno famoso, che è straordinario, e che si intitola La vera storia dell'ultimo re socialista.
Okay.
E lui immagina cosa sarebbe successo se nella seconda metà dell'Ottocento, in Europa principalmente, avesse preso piede la paura per la tecnologia.
Okay.
E quindi, se quel mettere i limiti avesse, certo, comportato il dire, per esempio, con l'energia elettrica.
Certo.
Noi oggi la diamo per scontata, l'energia,
certo,
elettrica.
Certo.
Ma nell'Ottocento non era scontata, ok? Anzi, era una novità incredibile. E allora lui si dice, attenzione, e se la politica e la scienza avesse detto è pericolosa l'energia,
certo,
elettrica? Con,
certo,
l'energia elettrica puoi farti un sacco di cose molto pericolose, e quindi la teniamo come conoscenza, la tratteniamo, non la diamo al pubblico, e al pubblico diamo soltanto le cose che siamo certi, 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 che sono sicurissime.
Certo.
Il romanzo, poi non faccio uno spoiler, però va in una direzione molto negativa.
Certo.
Perché? Perché in realtà tu lì stai costituendo un potere fortissimo, un vero e proprio sacerdozio scientifico,
certo,
che fa più danni che altro.
Certo.
Questo romanzo è interessante perché in realtà si può applicare a tantissimi elementi della nostra contemporaneità, e io credo che l'ambito genetico sia uno dei più chiari in questo,
sì,
senso.
Certo.
Noi siamo veramente di fronte a un sapere scientifico che ci spaventa, perché siamo spaventati dalle conseguenze, dalle possibilità, dal fatto, diciamo prima, siamo circondati dalla nostra ignoranza, però abbiamo delle specialità incredibili che ci permettono di fare delle cose,
certo,
di cui non riusciamo a vedere le conseguenze ultime. E quindi abbiamo veramente il panorama di un ambito in cui ci sono delle persone, scienziati, ricercatori, che hanno delle conoscenze straordinarie, profondissime in quell'ambito, e che forse si diranno queste cose meglio tenerle per noi,
certo,
perché potrebbero fare dei danni inenarrabili,
certo,
vedi appunto CRISPR. Però dall'altra parte tu hai il fatto che è una cosa difficilissima da fare, cioè,
certo,
nel senso, come fai a trattenere una conoscenza così dirompente?
Ah, chiaro.
Conoscenza che potrebbe avere delle conseguenze positive,
sì, sì,
in un modo incredibile, certo, perché voglio dire, pensa soltanto a quello che dicevo prima sulla resistenza antibiotica, cioè da un lato lo studio della nostra flora batterica, e quindi la capacità anche di manipolarlo, gestirlo. Dall'altra, la genetica potrebbe quasi rendere superfluo un giorno l'antibiotico, come,
certo.
Quindi ci sono delle possibilità incredibili.
Cioè, diciamo che sicuramente questo che dici tu ci sta, è un ragionamento che tanti fanno, perché poi dopo anche noi come scienziati tendiamo a anche un po' a romanzare. Cioè, la scienza, adesso vi ho raccontato, sembra che sappiamo fare di tutto. In realtà poi è tutto molto più difficile.
È difficilissimo.
Come anche la clonazione del mammut, di cui adesso ho sentito parlare. E ipotizzando anche di riuscire a ottenere un mammut, il DNA del mammut, cosa che è un casino perché ce l'abbiamo a pezzi, adesso lo si vuole ricostruire con CRISPR, lo si vuole mammutizzare il DNA di elefante, cioè modificarlo in modo che si uguale. Ok.
L'hanno chiesto all'elefante, d'accordo.
Non lo so,
non c'è il consenso dell'elefante.
Non c'è il consenso dell'elefante, ma anche volendo, cioè, viene fuori un animale, quello è davvero un mammut, cioè nel senso, boh, poi è da solo, quindi di nuovo diventa un handling, cioè in termini tecnici l'ultimo della propria specie. Se non ne facciamo un altro, bah, finito.
Lo fai re-estinguere, ma esatto. Non c'è, se fai una re-estinzione.
Cosa che l'unico con cui siamo riusciti è la capra dei Pirenei, che siamo riusciti a estinguerla, ma poi è morta dopo poco, dopo 6 minuti, perché non è riuscita.
Una sorta di remake,
sì,
un reboot.
E poi anche l'ambiente là fuori non è più uguale a quello di allora, quindi cosa facciamo?
Di che anni era quella?
Era della c'era già, gli umani c'erano, okay, perché li abbiamo portati noi all'estinzione anche in gran parte per cacciandoli,
gagliardetto,
esatto,
insomma, esatto.
E, però anche lì, anche se lo otteniamo, boh, che famo con questa cosa qua, certo. Quindi ha senso tra virgolette buttare dei soldi, poi per ora gli hanno dato 15 milioni che sembrano tanti ma sono noccioline rispetto, quindi perché poi è difficile, cioè anche lì diciamo cloniamo le scimmie, ma arrivarci è stato un macello. Gli umani sì, sono scimmie, ma non sono uguali alle altre scimmie, quindi riuscire a farlo è difficile. Cioè, certo, ogni volta che c'è un passo in là, il pubblico si preoccupa, perché c'è adesso, prima ho detto, si possono fare gli umani fluorescenti, non lo so se poi nell'atto pratico ci si riesce per davvero, certo. Che in linea teorica, perché, come dicevo prima, le cellule comunque fra loro un po' si assomigliano, cioè sono sufficientemente simili fra loro, ma sufficientemente diverse fra loro, quindi è affascinante.
Io ho visto dei creatori di contenuti su Twitch, sì, dopo maratone di 35 ore diventare più o meno bioluminescenti, devo dirlo, però non credo che sia un atto che ha a che fare con la genetica, non credo.
E quindi sicuramente sì, l'altro discorso è che noi vediamo le cose nel momento, cioè su quello che ti ho raccontato dell'energia è di tempo fa. Domanda, quanto è durata quella transizione? Decenni, ok? Non lo vediamo oggi, e lo vediamo per esempio con la pandemia,
certo,
che io continuo a dire è iniziata da 5 minuti, scientificamente parlando,
sembra
che siamo passati milioni di anni. Poi abbiamo fatto delle cose straordinarie nel mentre, e adesso con i vaccini possiamo avere una vita simile a quella precedente, è straordinario. Un anno fa non ci avrebbe creduto nessuno, io stesso. Okay.
Vabbè, ma tutti 2, 3, 4 anni si erano ipotizzati per dei vaccini efficaci.
Esatto. Eppure fortuna, grazie alla ricerca precedente, eccetera, eccetera. Quindi tutto il discorso, eccetera, eccetera. In realtà sono passati veramente 5 minuti, perché noi lo viviamo ora adesso. Quando studiamo la storia a scuola, diciamo, ok, la peste manzoniana, leggiamo i progressi sposi, sembra che passino 5 minuti.
Sì, sì, è vero.
Okay? Invece no, sono anni, decenni. Quindi, perché la storia noi la viviamo in questo momento. Quindi dall'inizio di questa live, non so quanto tempo sia passato, sembra poco, ok? Sì. Sembra tanto, ma anche poco allo stesso tempo.
Certo.
E quindi è tutto relativo. Noi lo viviamo in questo momento, magari oggi lo scienziato che fa A, che viene criticato, magari tra 10 anni dice, ma era un innovatore, eccetera, eccetera.
Sì.
E quello che possiamo dire oggi è che abbiamo una comunità scientifica molto larga, molto forte, che diciamo tende a rispondere a certi aspetti con una quantità di conoscenze diverse che ci permette di avere una visione maggiore. Però ovvio che quando c'è di mezzo l'aspetto bioetico che si somma a quello scientifico, c'è da considerare la cultura, la religione, un sacco di aspetti che insomma uno può essere d'accordo, uno può essere d'accordo, però non può far finta che là fuori la gente non abbia questi pensieri,
no, certo.
E piuttosto che finire con la gente coi forconi sotto casa tua e mi evitare i temi enormi dall'OGM, la sperimentazione animale, insomma sono tali. Quindi in questo senso anche l'accademia e anche i ricercatori sono sempre più formati da questo punto di vista,
certo.
Per esempio con la Responsible Research and Innovation, che è RRI, che è una serie di metodiche che permettono appunto, che sono parte ormai della formazione degli scienziati a alti livelli, dottorato, postdottorato, per sviluppare dei progetti di ricerca che siano incastonati in un tessuto sociale, che può essere sia dall'applicazione industriale, e sempre più le industrie sono parte dello sviluppo anche in collaborazione con le aziende ormai da tantissimi anni, ma anche a livello della società. Poi per quello che faccio io non è che chissà che cosa, uso un lievito colorato di arancione per fare i carotenoidi dagli scarti di un seme principalmente, o la punzione del metano dagli scarti, le deiezioni animali, la cacca.
termine scientifico, la cacca.
Quindi cioè, non è che chissà che cosa, certo. Rispetto a appunto questi altri temi.
Questo è legato anche al fatto che credo ormai il lavoro dello scienziato e del ricercatore sia sempre più parcellizzato, cioè nel senso alla fine certo. Il grande risultato non è più... peraltro forse non è mai stato veramente il risultato di una certo. Mente che
infatti
si lancia
vediamo che
oltre.
I grandi paper cioè, hanno 1000 autori
esatto.
Perché nascono da collaborazioni soprattutto internazionali eccetera, da competenze diverse.
Ma quindi secondo te, perché questo è un tema veramente interessante, cioè allora la scienza negli ultimi direi 200 anni si è collettivizzata moltissimo, nel senso è sempre diventata di più un lavoro collettivo di gruppo, poi certo c'hai le genialità che certo. Emergono, che hanno le intuizioni e ci mancherebbe, però in fin dei conti è uno sforzo di gruppo.
Sempre animali sociali, anche,
animali
anche,
sociali
gli
anche gli scienziati. Anche gli scienziati. Da questo punto di vista la letteratura, pensa solo al cinema, a tutto quanto, ha sviluppato un po' la passione per il cavallo pazzo, cioè nel senso certo. Lo scienziato che al di fuori dei circuiti certo.
Doc
riesce
Brown.
Ad... Esatto, Doc Brown, esatto. Questa qua è una mitologia, perché prendo l'esempio dello scienziato, io non mi ricordo come si chiama, però il cinese delle sì. Gemelline col CRISPR. Sì. Effettivamente lì io quando mi sono letto un po' di cose, poi non sappiamo tantissimo perché certo. Non è una cosa, però quello che è emerso è che questo qua effettivamente è uno che in una buona parte della sua ricerca ha, diciamo così, perseguito delle cose, fatto delle cose col suo piccolo team fondamentalmente, certo. Ok? Quindi esiste la possibilità che ci sia qualcuno che dice, oh sì, c'è la scienza ufficiale che fa questo lavoro qua, da cui ovviamente io magari prendo delle cose e poi, perché c'è il finanziatore, perché c'è qualcuno, io vado avanti. Mi viene in mente, perché questi sono argomenti legati a quella follia, che però è divertentissima, che è il transumanesimo, ok?
Certo,
sicuramente
certo.
Hai sentito parlare. Certo. Mi vengono in mente quei finanziatori dell'Alcom, dell'Alcon Center, Alcon Center si chiama.
Alcon Center?
E c'è il... Appunto. Se cerchi Fede online, cerca centro criogenico in Arizona.
Ah, sì, sì, sì.
E c'è questo luogo dove centinaia di individui sono fatti certo. Criogenizzare in attesa.
Ha visto troppo futuro.
Alcor Life Extension Foundation.
Alcor.
E poi forse il medico di cui parlavi prima è Yan Kui He, quello
sì,
che parla
essere.
Delle
sì,
due gemelle sì. Con il DNA.
Sì, probabile. E mi vengono in mente questi che, vabbè, adesso in un ambito, perché vabbè, questo qua ha fatto sono suicidati, certo. Hanno detto, vabbè, ci iberniamo e aspettiamo fra 500 anni che ci risveglino. Mi spiace, signore e signori, non si risvegliare granché di voi. Però lì c'è veramente un ambito di ricerca in cui persone ricche hanno detto, certo. Ok, facciamo questa roba qua, al di fuori anche dei limiti etici, perché in fin dei conti queste persone hanno deciso, al di fuori del circuito scientifico, di dire, sai cosa, io mi faccio ibernare, ho fede nel fatto che fra 200 anni, 300 chiaro. Anni mi risveglieranno e metteranno la mia coscienza in un super computer e diventerò Robocop, però un po' più scemo. Questa cosa qua esiste secondo te? Cioè c'è quella possibilità lì?
Allora,
o no?
Allora, il discorso secondo me è il seguente: per esserci le possibilità ci sono sempre.
Ok.
Allora, che spesso mi dicono, ah, ma magari non sappiamo cosa fanno gli scienziati, eccetera, eccetera. Cioè, è difficile poi avere un controllo mondiale sulla qualunque. Cioè, io che cacchio. Come dico sempre, per esempio, sulla sperimentazione animale, io dico, ok, l'Unione Europea dice che le regole sono queste, quest'altre. Mm-hmm. Poi, in tutti i laboratori lo fanno, e lo spero bene, io sono il primo a dire, c'è qualcuno che non lo fa. Bisogna punire, andare a cercare. Poi,
certo. Dall'altra
parte del mondo le regole possono essere diverse. Mm-hmm. Quindi, poi uno mi tira fuori l'esempio di un laboratorio, sparo in Thailandia, sparo un nome a caso, e fanno queste cose cruente. E dico, ok. Per fare un altro esempio, ecco, calzante, nella cosmesi, in Europa sono bannati
i test
sugli animali,
sì, mentre
in altre parti del mondo, negli Stati Uniti, no.
E quindi
se mi tirano fuori la foto del maiale truccato, che cosa che accade nel 2021, dico sì, però per esempio in Europa no. E poi ci sono alcune aziende che volontariamente non vanno a utilizzare i modelli animali, eccetera, eccetera. Poi quello è un altro esempio in cui sì, è scienza, sì, è etica, ma c'è anche la parte di legge.
Certo.
questo discorso tu mi dici i ricconi, beh, possiamo vedere con lo spazio quello,
esatto,
che sta,
sì,
accadendo,
sì, esatto,
la corsa allo spazio, eccetera, eccetera. E quindi su quella cosa lì puoi avere un controllo legislativo, eccetera, eccetera, però poi, boh, cioè, alla fine è il potere del singolo scienziato, rimane lì, il potere della comunità scientifica è fare una mega riunione in cui diciamo non superiamo questo confine, però ci può anche essere quello che dice io me ne frego.
Certo.
Poi il caso del cinese ha fatto un macello, perché anche scientificamente dentro c'era un sacco di errori, insomma, era sbagliato, non ha mutato le cose giuste, insomma, c'era un sacco di cose, anche scientificamente non reggeva poi.
Cioè, lì ne staranno benissimo, quindi.
Questo,
insomma,
boh, non lo so. Non lo sappiamo, anche lì, sappiamo. Boh, che ne so, non è difficile anche a dirsi, certo. Manca, cioè, anche lì tanti che mi chiedono cose che non so, nel senso che, ah, ma chissà cosa fanno là, e io, boh, cioè, come faccio a valutare una cosa che non so, cioè, certo, non ho una sfera di cristallo, ok?
Ovvio.
Io vedo, valuto quello che vedo, valuto i dati, o posso fare un ragionamento, ma ovvio che su un ragionamento, su una cosa che non posso sapere, diventa impossibile. Sì. E quindi ovviamente questo dà adito a tutti i complottisti, eccetera, cioè dicono, ah, nel laboratorio X, nell'area 51,
sicuramente,
eccetera,
accadono cose terribili.
Esatto, e quindi, e poi me lo chiedono, e tu cosa ne pensi? Che cacchio ne so? Cioè, non, come faccio a saperlo? Io so quello che faccio io, al massimo quello che
poi fanno. Loro guardano Barbara D'Urso, che è più pericoloso di qualsiasi laboratorio
al massimo
di clonazione
quello
umana.
Che fanno nel lab di fianco al mio, al
dannazione.
Massimo. Quindi è un po'... un po' complicato da questo punto di vista, e lavorando poi per esempio con i microrganismi che sono invisibili, che sono, è poi la paura, diciamo, okay, che poi finisce come, sì, con l'antrace, sì, eccetera, sì, eccetera, che poi non c'è bisogno di andare chissà dove, perché per esempio il cos'era, non era la peste, non era il colera, sì, era il colera, si era rilasciato per esempio da alcune carcasse,
uh-huh,
liberate in Siberia per lo scioglimento del permafrost, che erano rimaste lì conservate, e c'è stata un'epidemia locale di, certo, colera. Cacchio,
sai com'è.
Quindi, o anche conservare il virus del vaiolo all'interno di centri di ricerca. Il vaiolo è l'unica malattia che abbiamo eradicato,
debellato
al, sì, mondo, sì, completamente, sì, sì, quindi, sì, abbiamo festeggiato per un'estinzione,
sì,
però in questo caso ci serviva. Ci sono alcuni laboratori che lo conservano, dite, cacchio, perché non è pericoloso? Allora, potenzialmente sì, ma ci può servire nel momento in cui vogliamo sviluppare una nuova strategia, se domani esce, cioè, anche lì, come la gestisci?
Perché c'è una bellissima parola che è iatrogenico, ok? Iatrogenico, sì, è quando tu causi il problema che vorresti risolvere, esatto, che è una parola che io amo molto.
Quindi, oppure anche con la famosa banca dei semi alle Svalbard, qui anche lì che conservano i semi, al Food and Science Festival c'era la persona, anche uno dei gestori, che, uh-huh, che io gli ho chiesto, beh, ma le alghe, che sono alcune, sono piante, no, le alghe no, abbiamo stolti i semi, io... Però, per esempio, anche lì è una scelta che è stato il confine dove lo mettiamo tra, esatto, cosa i semi, che cosa non i semi.
Esatto.
Poi anche le alghe, la classificazione delle alghe, lasciamola aperta. lasciamo stare. Però, sempre lì, sicuramente questi sono temi enormi che io dico sempre dobbiamo affrontare come società. Che però cosa vuol dire? Che ci sediamo, quanti miliardi siamo? 6 miliardi? No. Boh,
sì, siamo 7
miliardi,
siamo un'ecclesia da 7 miliardi intorno a un tavolo e discutiamo, no, quindi diventa un casino, quindi anche con la società, che poi è una cosa che dico sempre, però vuol dire tutto, vuol dire niente, perché, certo, chi è che poi prende le decisioni?
Esatto, beh, questo è un tema importante, beh, questo l'abbiamo visto, insomma, in quest'ultimo anno e mezzo l'abbiamo visto in maniera, certo, chiara, ormai.
Manca miseria, siamo 7 miliardi e 9.
Siamo quasi 8 miliardi, è vero, ormai, sì, siamo quasi arrivati agli 8 miliardi.
Stiamo
la curva sta rallentando.
Ah no, aspetta, è morto uno, no.
Arriviamo ai 9 e mezzo e poi si ferma un po', anche perché c'è tutta la generazione degli anni 50-60 che scomparirà, ed è, esatto, una generazione.
Non
grossa.
Voglio pensare alle pensioni.
Sì, effettivamente è un problema. Sì, beh, pensarci anche oggi è un problema, esatto, della depressione, no, ma no, non pensiamo
oggi. Pensiamo.
Pensiamo ai microrganismi.
Pensiamo
sono molto più semplici rispetto alle pensioni in Italia.
Questo, nonostante la complessità interna, anche solo di un lievito. Sì,
sì, sì, sì. Sì. No, quello che volevo dire è che noi abbiamo visto invece esplodere nell'ultimo decennio, direi, un po' quella filosofia dell'uno vale uno, in cui in fin dei conti è il ma questo lo dice lei, cioè nel senso, certo, quante volte qualcuno ti ha detto vabbè, sì, questo, sì, lo dici tu, ah, vaffanculo, io sono cultore della materia. Perfetto. Quindi questa cosa qua secondo te com'è che si combatte? Cioè, ma no, ma che spavento,
cultore della materia, sembra
cultore
il Pog.
Hai buio grande o buio piccolo tu?
No, questo va oltre le mie competenze. Comunque, non solo cultura nella materia di quella cosa. Come si combatte quella cosa?
E tu lavorando online ti trovi di fronte a queste situazioni.
Ah sì, cioè, io ho litigato con della gente anche sul lievito madre. Cioè,
beh, questo è un problema.
Cioè, io, no, te lo giuro, cioè io ho preso degli insulti sul lievito madre o perché io dicevo che il lievito poteva crescere in frigo. Ok?
Ok.
E mi dice, no, è impossibile, non ce la può fare. Io dico, sì, ma è lento. E ci mette un bel po', quindi ovvio che se ci aspettate un giorno non succede una mazza, se lo mettete lì una settimana e mezzo cambia.
Qualche giorno fa ho visto gente che si scannava sotto un post di Andrea Galeazzi che ha parlato di una bicicletta elettrica, c'era gente che si scannava nel capire se è una bicicletta o no perché c'ha la pedalata assistita.
Ecco, poi parliamo degli OGM, capisci che
c'è gente che impazziva, che no, ma come ti permetti di una cosa del genere? Oh, no, una bicicletta, ma certo che è una bicicletta, ma ragazzi, ma fate un bel respiro.
Sta sui de dos, si dice a Milano. Cioè, cioè veramente questi qui che se la prendevano con me per stare il lievito, ma no, non è possibile, non è, guarda, a me in frigo in laboratorio crescono, si replica, poi ripeto è lento, c'è cioè l'elemento temporale, quindi capite che anche sulle minime cose poi c'è il problema anche delle fonti. Cioè ormai là fuori su PubMed trovi tutto il contrario di tutto. Quindi la singola fonte dipende che ragionamento fai poi con, cioè in realtà per me la risposta a qualunque cosa è dipende, che lo so che lascia spiazza
sempre. Tipo 42, no?
Esatto. Sì, esatto. Però quando mi chiedo anche lì, già sono andato sul lievito madre, ah, ma se io aggiungo tot di questo, tot di quell'altro, cosa succede? Boh, prova. Cioè, è questo, io devo rispondere, prova, però devi avere alcun controllo.
Sì,
cioè,
esatto.
Lo stesso, ma l'impasto diviso in due, uno gli aggiungi questa roba qua, boh, lo zenzero, e nell'altro no. Cosa succede? Poi anche lì, ma è più buono o meno buono? De gusti disputando mest.
Zenzero, Nutella, strota, lievito, esatto. E
soia
poco
GM.
Olio perché fa ingrassare.
Esatto.
Sì, sì,
che il lievito ti gonfi in pancia. Cioè, quando lo metti nel forno schiatta. Cioè, non so come dire, non è neanche un discorso di lo dici tu. Cioè, questo è. Quindi, c'è cioè, anche su un tema del genere, io quello che cerco di fare, soprattutto su internet, è di, sì, a volte dare le risposte, ma spesso far fare dei ragionamenti. Perché poi il classico è: ah, ma è meglio questo prodotto o quest'altro? Ecco, un esempio che mi è capitato: è più sostenibile asciugarsi le mani con la carta o col phon? Che sembra una cavolata.
Vero,
però io rispondo: dipende. Perché dipende da com'è lo smaltimento della carta, che tipo di carta è, se è carta riciclata. Dipende la fonte energetica del phon, per quanto lo usi. La carta ne puoi utilizzare un quintale, se sei scemo, o quell'altro ha il getto, bla bla bla. Cioè, la risposta è che dovrebbe saperlo l'esercente che ha quel bagno.
Certo.
Perché magari ha un pannello fotovoltaico sul tetto ed è un conto. O magari c'ha quello che gli rifornisce della carta riciclata che passa già di per sé perché è in centro a Milano.
A quel punto, se hai il pannello fotovoltaico, il modo migliore per asciugare le mani è mettere tutti quanti con le mani sul pannello.
Esatto,
così, no? Cioè, secondo me, a quel punto lì sei a posto.
Però anche lì, se sei in un posto isolato dal mondo, il fatto che venga uno col camioncino a portarti la carta, gli devi sommare anche quello.
Certo.
Se invece sei a Milano, per dire, porto l'acqua al mio mulino, già hai una rete che è più comoda. Quindi anche lì dipende. Però ovvio che io mi trovo di fronte a quelle due scelte, cosa faccio?
Ma su questo mi è fatto venire in mente delle pagine che ho letto qualche tempo fa di Matt Ridley, che ha scritto quel libro che è Un ottimista razionale, in cui lui parla, dedica proprio dei capitoli agli OGM,
sì.
E lui fa il paragone fra l'agricoltura bio,
sì,
e OGM. E lui dice, attenzione, perché in realtà il discorso dipende, non è un discorso di sottrarsi dal dibattito,
certo,
è proprio un discorso di dire, guarda che devi andare a studiare come funzionano le cose in modo più,
certo,
perché tu capisci, per esempio, quando vai a studiare l'agricoltura bio, ti rendi conto, oppure la chilometro zero, ti rendi conto che in realtà chilometro zero è un nome,
certo,
e non è mai chilometro zero, che bio significa tutto il contrario spesso di quello che intendiamo con bio, cioè... E che dall'altra parte invece OGM, come quello che abbiamo detto.
Questo mi fa venire in mente uno dei motivi per cui c'è la versione OGM in Italia, perché vengono viste come contraltare al biologico.
Come
vedete le trasmissioni in televisione, i canali principali sono tutti sempre il bio. Ma in realtà non è vero che biologico e OGM sono antitetici.
Assolutamente.
Perché il biologico è un modo di fare agricoltura.
Uh-huh.
OGM è un tipo di pianta che puoi coltivare. Anche
certo.
Perché paradossalmente, se dalle regole del biologico, che è disciplinato a livello legislativo, cancellassimo la riga non si possono coltivare OGM, fermo restando che in Italia non li potessi coltivare comunque, ma fa niente. Se noi cancellassimo quella riga, tutte le altre cose sarebbero... Cioè noi potremmo fare... coltivare OGM in modo biologico? Tecnicamente sì.
Assolutamente.
Poi è ovvio che se tu prendi un OGM che è resistente a un erbicida e poi non usi quell'erbicida, non ti serve quell'OGM, ok? Però per dire, per esempio, sul bio dice senza pesticidi. Attenzione, non è vero. Pesticidi di sintesi chimica.
Cioè.
Perché, per esempio, il rame si può utilizzare e ha un suo impatto. Per esempio, questo è l'enorme paradosso, una delle molti degli OGM sono chiamati BT, perché sono modificati con la tossina di Bacillus thuringiensis, che è una molecola, una proteina che uccide in maniera specifica il tratto gastrointestinale di alcuni insetti. Okay, quindi okay. L'idea è, questo batterio lo sa fare in natura, prendiamo questo gene, lo ficchiamo dentro il mais, per esempio, questo mais se lo produce e riesce a ammazzare i suoi patogeni, cosa che è utile per esempio la piralide del mais, crea dei buchi all'interno dei quali possono crescere delle muffe che producono delle tossine che per noi fanno male.
Ok.
Però per esempio, classica opposizione anti-OGM, c'è un veleno, c'è una tossina nell'OGM. Vero, ma è una tossina per gli insetti, a noi non fa niente. La cosa paradossale è che se tu lo fai così è un OGM, ma se tu prendi il batterio di per sé o la proteina isolata dal batterio, quelli li puoi usare in agricoltura biologica. Cioè, se tu vai nella lista degli erbicidi, che in realtà sono chiamati rimedi fitosanitari, per non dire che sono pesticidi o erbicidi, ok? Che però è la stessa cosa, un fitofarmaco è un farmaco per le piante, è la stessa cosa. Nella lista trovi, adesso non è chiamato esattamente Bacillus thuringiensis, ma con l'altra subspecie, però è quello.
Sì,
quindi
sì.
Il paradosso è che se tu lo metti in OGM, no, ma neanche per sbaglio. Però poi dopo lo puoi utilizzare in agricoltura biologica.
Pazzesco.
Che vuol dire, beh, ok, ma è la stessa tossina che l'opposizione anti-OGM ti dice che non va assolutamente bene. Quindi dico, ma non è che un discorso di numeri, è un discorso di ragionamento. Dico, ma perché? Ma perché, appunto, un altro dei motivi è vediamo in TV sempre la filiera biologica o anche la pubblicità. Quante pubblicità? No OGM, senza filiera OGM.
Certo.
Mi sono trovato uno yogurt che ho comprato, che era il caffè, e sopra c'era scritto no OGM. Ma niente di quello può essere OGM, perché il latte non è un organismo, i batteri che ci sono dentro, da che io sappia, non esistono batteri geneticamente utilizzati per fare lo yogurt, e anzi, se non usi quelle due specie, legislativamente non è uno yogurt,
non è uno yogurt
tra l'altro. Poi cosa potrebbe essere? Il caffè OGM, almeno sul mercato, non esiste. Al massimo può essere il mangime.
La scatolina.
Magari la scatolina è fatta con PLA derivante da un microorganismo geneticamente modificato, difficile. Al massimo può essere il mangime delle vacche, cioè l'unica,
okay.
la vacca stessa potrebbe esserlo, ma non ci sono.
No.
Oppure al massimo l'unica
a parte le vacche sferiche,
l'unica cosa che mi viene in mente sono i mangimi per le vacche.
Sì,
punto.
certo.
L'unica cosa.
Vabbè, ma un po' come sono quelle etichette, come quando c'era scritto dappertutto non viene usato l'olio di palma, anche
no,
in prodotti
esatto.
Che non hanno mai usato
come
l'olio di palma.
Bene, stesso discorso
è diventato marketing quello,
cioè,
diventato
anche
marketing.
Purtroppo con il glutine, cioè dell'acqua senza glutine.
Certo.
Cioè, è importante segnalare i prodotti senza glutine, perché chi è celiaco ha dei grossi problemi.
Certo.
Quindi
certo.
Si fa marketing su una cosa grave, secondo me.
Molto grave, molto
chi,
grave.
Chi è celiaco ha dei problemi, quindi su questa cosa qua. E poi l'emergenza dei prodotti senza glutine in realtà è un bene. Cioè, paradossalmente, il fatto che anche altri li prendono aumenta il mercato e può potenzialmente ridurne i costi.
Certo.
Però poi c'è questa smania che la gente ha paura del glutine come se fosse il male assoluto.
Sì,
ovviamente, per chi ha la celiachia è un problema, indubbiamente.
Sì.
Però, appunto, e tra l'altro, un grano geneticamente modificato, questa volta per davvero, è stato proposto per ridurre la quantità di glutine, di gliadina e l'altra molecola che non mi ricordo, all'interno della farina. Quindi potrebbe essere utile per chi soffre di celiachia. Non è a 00, ma è molto 00 nel senso di farina.
Magari può far bene a quelli che non ce l'hanno molto forte il disturbo.
Ci possono essere diversi gradi, eccetera, eccetera. Quindi quello è un altro esempio, però in Italia non lo potremmo coltivare comunque.
Interessante.
Quindi,
grazie a Cedi Peggio, grazie a Andrea Lombardi per il ride, benvenuti a tutti i Raiders, grazie mille per essere qua. Siamo con Stefano Bertacchi e stiamo parlando di microcose,
cultore
della materia. Senti qua, devi darmi una piccola speranza.
Vai.
Adesso. Allora, io da anni, per esempio, cerco di convincere mia madre che quello che sente in Rai quando parlano di bio e OGM è una pura fantasia ed è appunto una cosa di
marketing. Tranne il Superquark. Ha fatto dei servizi su
OGM. Io sto parlando delle trasmissioni del mattino, cucina, che sono robe. Sì, Superquark sì, per fortuna. E il punto è, come fai a convincere una persona che per tutto il giorno si imbeve di quelle cose lì. Poi ovviamente io non ho nessun interesse a convincere mia madre, certo, più di 70 anni, a 70 anni le idee è difficile che,
no,
gliele,
certo,
cambi, okay,
certo.
Però ci sono anche persone molto giovani, e quando tu parli di OGM online, io credo veramente che il discorso OGM debba essere rimesso sulla piazza, certo, pubblica, debba essere dibattuto, certo, perché per quello che io ne so è una delle strade che vanno seguite per migliorare un attimo, certo, la nostra relazione con il mondo circostante. Com'è che fai? Quali sono gli argomenti che usi per tentare di far ragionare qualcuno che è molto, molto diffidente?
Beh, prima cosa è convincerli a comprare i miei libri.
Assolutamente. Bravo, un ottimo marketer. L'applauso. Un ottimo marketer.
So che c'era.
Un ottimo marketer. No. Li trovate in descrizione i libri di Stefano Bertacchi, cultore della materia.
Cultore della materia di libri. No, comunque detto questo, adesso devo tornare serio. Culto nella materia.
Impossibile, impossibile.
È tosta, perché è un argomento difficile. Cioè, dico sempre, biotecnologie sono un argomento difficile. Tutti cercano di renderlo semplice, bla bla bla. Però, per spiegare cos'è un OGM, devi parlare di transgenesi, ehi, prendi i cavalli, frena.
Certo.
Cioè, perché servono delle conoscenze genetiche, cioè, è sempre il solito discorso. In questo caso, purtroppo, spesso si ricade nell'approccio top-down, che devi prima fare uno spiegone di mezz'ora su come, certo, funziona il DNA. Però a volte per forza, perché tutti i limiti è prendiamo il gene da il pesce e lo mettiamo nella fragola, la gente va in tilt, certo. Perché? E qui io veramente chapeau, la campagna anti-OGM generale sta molto brava a livello comunicativo.
Assolutamente.
Perché il cibo di Frankenstein è perfetto come esempio,
certo.
Cioè Frankenstein, il mostro di Frankenstein, vabbè, quindi errore letterario, ma fa niente, ormai non ci proviamo neanche. Che è una cosa contro natura, e rientra anche nel discorso romantico della sfida, bla bla bla, certo, eccetera eccetera. Quindi una cosa mostruosa, è facile prenderlo. Però se, ripeto, se cercate la prima stringa di Google Immagini, trovate le arance che dentro sono kiwi. Io dico, che cacchio è sta roba? Un topo che dentro un kiwi,
il topo col kiwi, devo dire che sarebbe una roba,
delle cose che dico, wow. Ma perché? Quindi come cercare di discorso che non ha neanche senso cercare di convincere, perché non c'è una causa da convincere effettivamente, perché non c'è un tema solo, è veramente molto sfaccettato, perché io spesso uso tra virgolette come cavallo di Troia i microrganismi, quindi dico ok, facciamo batterio che fa l'insulina evitando di usare i maiali, è molto meglio e lo capiamo tutti, ok? Facciamo gli anticorpi, facciamo la bioplastica, facciamo questo, facciamo quell'altro, quindi su quello la gente lo accetta un po' più facilmente. Quando si tocca poi il cibo, ripeto, essendo il cibo argomento tabù, però per esempio, ecco, sul cotone OGM, sì, che non è un cibo ovviamente, le argomentazioni cambiano. Perché lì si va a tirare fuori i contadini indiani, si va a tirare fuori questo. Cioè, quindi sembra proprio che non c'è. Proprio perché non ha senso di fare tutta l'erba un fascio degli OGM. Anche le argomentazioni continuano a cambiare. Io ormai li so a memoria le argomentazioni. Quando faccio le conferenze e mi vengono fatte queste argomentazioni, ormai sono sempre in fila. E le multinazionali, e monoculture. E io affronto la cosa, dico, le multinazionali sicuramente sono un problema, c'è un monopolio indubbio, legato anche al fatto che facciamo tutti i controlli,
certo,
e quindi
o poi c'hai tanti soldi o non riesci,
esatto, questo affossa la ricerca, sì, universitaria, perché ci sono tanti OGM che sono in mano alle università, certo, negli Stati Uniti li sviluppano e utilizzano gli introiti per ulteriormente sviluppare tra l'altro qui un'altra cosa, visto che si parla sempre dei brevetti, tema enorme, anche sociale. Per esempio, i brevetti non sono solo sugli OGM, ma anche sulle varietà. Per esempio, la mela Pink Lady, che troviamo per esempio al supermercato, è brevettata dal Dipartimento dell'Agricoltura dell'Australia Occidentale. Poi il brevetto mi pare che sia già scaduto. Però poi loro usano i proventi per ulteriormente finanziare, eccetera. Quindi, certo, i brevetti, però c'è anche nelle altre cose. Quindi, tutte le volte è una cascata di argomentazioni che oggi non dico, ma vi rendete conto che, ok, vi ho non sbugiardato, perché non è sbugiardato, ho fatto un ragionamento su quell'argomento, poi ne viene fuori un altro, e un altro ancora, e una. Poi, per esempio, un'obiezione classica è, ah, i GM non ci servono perché il vero problema è lo spreco di cibo. Ma sono d'accordo che lo spreco di cibo è un enorme problema, produciamo più cibo di quanto ci servirebbe e lo buttiamo via, ma non è che vuol dire che quella cosa lì non la facciamo, e ci sono diverse strade che andiamo a percorrere.
Assolutamente.
E quindi sempre io le vedo sempre queste cose qua, che ripeto, molte sono lecite, ma molte sono delle critiche all'agricoltura in senso generale,
sì, sì,
e che paradossalmente possono essere critiche anche dell'agricoltura biologica stessa, per dire, però anche lì vederle antitetiche è sbagliato, certo. E facilita la narrazione di buono cattivo,
sì, sì, sì,
il biologico è buono e l'OGM è cattivo. Anche lì io non sono contrario al biologico, ci sono dei frangenti in cui può aver senso, non è che tutti i campi sono dei campi sterminati nel senso di estensione e quindi fare un'agricoltura estensiva a livello locale può anche avere senso, ma perché certo. Non ti serve altro, non è che devi mettere a fare chissà che cosa. Ok,
certo.
Poi è anche legato a un tema di consumatori, che se tu hai una melanzana che non è dritta bene ma è un po' storta da un lato o dall'altro, no, ok, oppure anche quando al supermercato sono iniziate ad arrivare le carote viola. Okay, io la prima volta che l'ho visto ho detto, che è questa roba?
Quelle non le ho ancora viste io. Io di solito le melanzane le compro sempre storte. A me piacciono storte le melanzane, bene, okay, cioè, invece... non posso farci niente a me.
Le carote viola appunto sono spuntate fuori, ma in realtà sono quelle originali,
okay.
Perché le carote arancioni all'inizio erano viola, poi sono diventate arancioni perché una mutazione casuale è venuta fuori nel campo per lo sbilanciamento e produzione di antocianine, che sono il colore viola, e beta carotenoidi, che sono il colore arancione, è avvenuta in campo. Ovviamente la fortuna, tra virgolette, se vogliamo dirci fortunati di avere le carote arancioni e non viola principalmente, ma vabbè, sta a voi, e che questo è venuto in Olanda, che casualmente il colore arancione aveva una predilezione.
Guarda te.
Quindi il buon Guglielmo d'Orange, grazie a quella cosa, ci ha, tra virgolette, regalato la carota arancione. Perché qual era il problema della carota viola? Che se tu la fai bollire insieme a qualcos'altro colora di viola un po' tutto. Io quando mi capita di mangiare le carote arancioni e poi dopo
viola.
Mi non so, sputo per lavarmi i denti, e la mia saliva è viola.
È un colorante
mia
pazzesco.
Lingua è viola. Sì, sì, esatto.
Cioè, mi immagino i Looney Tunes con Bugs Bunny e fa...
Esatto.
Che succede, amico? C'ha tutti i denti viola.
Fortuna che non era
sarebbe
rossa,
disastroso.
La
sarebbe, cioè, la Looney Tunes sarebbe. La Warner Bros. Sarebbe fallita miseramente.
Esatto. Però anche lì mi ricordo di la prima ho detto: che cacchio è questa roba? Però, per esempio, per altri alimenti non ci sembra strano che i peperoni siano gialli, verdi e rossi.
Certo.
Per dire.
Certo.
Quindi è sempre una percezione a cui siamo abituati. È sempre anche il discorso prima che dicevamo del viviamo l'adesso.
Sì, sì.
Cioè, in questo caso, il non vivere una volta, però sapete, qui gli anziani ci possono aiutare, che hanno visto tutta un'evoluzione di come è cambiata, ed è cambiata tantissimo l'agricoltura negli ultimi anni, perché fino agli anni 60 abbiamo continuato a coltivare come facevamo dal Neolitico praticamente,
certo,
non è che era cambiato molto,
certo.
Poi le macchine, poi eccetera eccetera, però
siamo così diversi, insomma.
Però vederlo, oggi siamo molto diversi,
oggi siamo molto diversi. Sì, 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 sì.
Però noi viviamo l'oggi. Quindi vedendo soltanto una piccola fetta ti dice ok, questa cosa è strana, ma in realtà poi non è così strana, e parliamo di carote,
certo.
Poi questo applicandolo alle biciclette elettriche, a lievito, a modificare gli embrioni, insomma, diventa un disastro.
Poi un altro ambito in cui proprio il bene o male è nettamente diviso è quello che hai citato dei brevetti.
Certo.
A me pare, guarda, poi in ogni ambito questa cosa è diversa. E io non mi occupo di brevetti, però un po' di cose le ho lette.
Io ne ho scritto uno.
A me sembra. Ne hai scritto uno? Ecco, perfetto.
Mi sono di parte.
Allora, tu cioè, ci sei già dentro. A me pare che il brevetto sia un. Cioè, il modo migliore con cui siamo riusciti a proteggere quella che è la proprietà intellettuale. Non è un modo perfetto, perché poi crea degli imbuti devastanti.
Certo,
ok, lo sappiamo.
Certo.
Blocca tantissima ricerca.
Certo. Dipende da come lo usi.
Certo, però. Abbiamo visto delle alternative, cioè nel senso c'è qualcuno...
L'alternativa è il segreto industriale.
Ecco, perfetto.
Che però ha un rischio. E no, è vero, cioè sono i due modi... Per esempio Coca-Cola ce la fa benissimo col segreto industriale,
certo,
ok?
Certo,
ce la fa da Pemberton fino a oggi.
Certo.
Diciamo che in una visione romantica del brevetto, il brevetto è ciò che la società mi dà in cambio per aver divulgato la mia invenzione con il resto del mondo. Per poi dopo tutti lo sanno. Poi il problema è che ormai nel mondo di oggi, con la comunità scientifica diffusa, con le informazioni diffuse, rischio che poi il giorno dopo ce ne possa essere un altro simile, non simile, una roba diretta che ti fregano, insomma diventa un casino, ok? Quindi anzi alcuni dicono che fare un brevetto è peggio, è meglio che te lo tieni in casa, perché fare un brevetto è il modo più facile per farti copiare, ok? Poi vai a dimostrare nelle scienze della vita che quello che hai fatto tu è coperto dal mio di brevetto,
certo, certo.
E poi ti posso garantire, io appunto che sono dentro, c'è tutto un dibattito con l'ufficio brevetti, prima nazionale poi internazionale, su ma c'è quest'altro brevetto che copre quest'altro, e si va lì a parlare del pelo proprio.
Sì, sì, sì.
Poi con i brevetti puoi farci, puoi o Ci sono dei casi di aziende che fanno dei brevetti per solo per bloccare la concorrenza. Mm-hmm. Ok, io e te siamo competitor, facciamo questa tazza, io brevetto il manico fatto così, ma non per usarlo, ma perché tu così non lo puoi fare. Certo. Perché per avere un brevetto non ti serve avere un sacco di dati o dimostrare che ne puoi fare un quintale. Serve spesso solo la proof of concept. Poi la cosa importante è che ci sia novelty e attività inventiva, sì, e applicabilità industriale anche. Sì, sì, quindi sì, si dimostri che è nuovo rispetto a quello che c'era e che non era ovvio quello che tu hai fatto rispetto a quello che già era esistente. Cioè, se io dico, vado all'ufficio per te, voglio fare questa, al posto che farla così la voglio fare rettangolare, non è così inventivo, okay?
No, certo, certo.
Rispetto a quello che sapeva già, perché magari i manici di questo tipo ci sono già. Però sì, poi ovviamente dipende come lo usi. Puoi darlo in concessione ad altri, in concessione gratuita, in concessione pagata, puoi farti pagare royalties. Un esempio positivo può essere quello dei alcuni brevetti su CRISPR, perché poi CRISPR è super mega scatterato, un macello, perché puoi brevettare la tecnologia, l'applicazione, una modifica, eccetera, eccetera. E per esempio l'università di Wageningen in Olanda, che è tra le principali nell'ambito delle modificazioni delle piante, ha detto: ok, noi abbiamo questi brevetti, li abbiamo fatti apposta in modo da poterli fare utilizzare gratis da chiunque.
Okay,
quindi in questo caso loro si hanno evitato la competizione. Cos'è la competizione? Certo. E chi voleva utilizzarli a scopo di lucro, tra virgolette. Poi magari anche chi li può utilizzare, cioè, insomma, loro lo danno la libertà gratis per chi non ha scopo di lucro. Poi magari chi ce l'ha deve pagare una fee che va a finanziare, eccetera, eccetera.
Nuovi progetti.
Poi sicuramente questa è una visione anche qui romantica magari del mondo delle fiabe, perché esempi di aziende che vanno a caccia di quello che ha il singolo seme OGM nel campo ce ne sono. Uno dice: beh, ma che cacchio, perché certo, mi rompi le scatole?
Certo.
Quindi c'è sia da un lato il diritto dell'azienda, che giustamente vuole rientrare dei propri investimenti che sono enormi, mm-hmm, che sono stati fatti nel corso del tempo con la protezione della proprietà intellettuale, ma anche capisco bene che nel mondo là fuori non succede, uno dica: vabbè, ok, ma perché non posso utilizzare questo, devo per forza pagare quest'altro. Brevetti, anche lì, poi brevettare la vita è un macello.
È un macello.
Cioè, è un macello, sì, posso garantire. Ho avuto la fortuna di incontrare degli avvocati che ne sanno di queste cose, che si parlava, c'è una sovrapposizione di terminologie che non è così scontata, perché insomma l'avvocato fa tutt'altro, ok? Cioè. Però queste cose qui sono sempre più preponderanti, e se a questo ci sono il fatto che la definizione di OGM è a casaccio, che quest'altro boh, può scoprire una cosa là fuori, brevettare un gene, solo il gene.
Craig Venter, no? Esatto, adesso lui è adesso
la biologia sintetica.
Sì, esatto. Se non sbaglio, la Corte Suprema 2-3 anni fa si è pronunciata a favore suo, giusto?
Adesso non mi ricordo.
Tipo nel 2017-16, se non sbaglio.
Beh, allora, una cosa che. Beh, sicuramente sì. Adesso non so brevetti di che cosa, ma può essere. Una cosa, per esempio, che è accaduta è che un'azienda che non mi ricordo più come si chiami. Direi Amiris, ma non ne sono sicuro.
Se volete posso cercare.
È su geni, brevetti BRCA1, BRCA2, che sono dei geni che negli umani, e in particolare nella donna, se hanno particolari mutazioni, sono non indicativi di tumore al seno, danno una maggiore predisposizione al,
okay,
tumore al seno.
Devi scrivere
brevetti.
Brevetti. Non stai scrivendo.
Se è andato su un sito che spiega cos'è BRCA1 e BRCA2.
Che ci butta dentro un virus.
No. vai di là, su, vedi Corte Suprema. Myriad,
ecco, okay, là, Myriad, ecco, okay.
Che era riuscito ad avere dei brevetti sui geni praticamente, sì, e aveva poi il monopolio sulla diagnostica, sulla PCR, eccetera, eccetera.
Okay.
Solo che poi la Corte Suprema gli ha detto: ehi, senti, non puoi brevettare un gene perché non c'è attività inventiva, perché,
certo,
esiste là fuori.
Certo.
Poi nel caso puoi brevettare la metodica per l'analisi di XYZ,
ma
non poi il
gene,
i brevetti si però poi invece se io faccio un gene sintetico,
no,
che non,
certo,
esiste in natura,
quello è interessante,
è un altro casotto,
organismi sintetici,
tecnicamente quello
se
lo
non sbaglio
fare.
Se non sbaglio, adesso non vorrei dire una fregnaccia, ma Craig Venter è riuscito a brevettare un organismo sintetico,
e poi perché lui ha fatto Mycobacterium genitalium,
esatto,
completamente col genoma sintetico,
è stato qualcosa col genoma sintetico.
Beh, lui è quello che vuol mammutizzare l'elefante,
lui hai ragione. Beh, lui è un personaggio,
certo. Beh, già dal 2000 in poi già era nel progetto genoma umano,
sì, sì,
tanta roba.
Mi ricordo di una litigata fra lui e Richard Lewontin, dopo un libro di Lewontin, che è un altro, insomma,
tipo anche lì lui è uno di quelli che dici ok, ma cosa fa, perché lo fa, eccetera eccetera, però ha permesso di sviluppare un sacco di cose, appunto la biologia sintetica, organismi sintetici, è un grosso passo in avanti potenziale su quello che possiamo fare con i microrganismi. Però uno dice, ah, perché quindi puoi riprogrammare anche il genoma degli umani subito.
È quello che dicevo prima.
Subito.
No? Sai, io credo, io quando mi chiedo cosa spinge questi individui, che puoi prendere in ogni ambito, hai preso soltanto Elon Musk, certo, dicendo, io credo che ci sia una sana dose di narcisismo patologico. Sì, no, cioè, nel senso, c'è una voglia, la dico brutta, una voglia di dominio.
Certo, certo.
Che poi non è necessariamente brutale. Cioè, io credo che poi queste persone riescono a fare anche delle cose, appunto, fantastiche, riescono a scoprire cose che servono ad altri. Però, in fin dei conti, la scienza ce l'ha quella spinta lì.
No, no, chiaro, ma è indubbiamente.
Inevitabile, inevitabile. Ma
l'ego nella scienza è indubbio, io non sono un esempio. Però noi combattiamo a colpi di impact factor, di H-index, certo, insomma, è così, la scienza è anche competizione.
È anche competizione, anche
sia
competizione
accademica che industriale. Quindi
senti qua, io ti faccio un'ultima domanda, vai, poi passiamo alle domande della chat e andiamo a concludere la trasmissione. Io quando ho chiacchierato con Perry un paio di volte, insomma, capisco perché ciao Luca, capisco perché una persona possa dire io voglio fare l'astronauta, poi Luca Perry non diventerà mai astronauta, lo sappiamo, perché ovviamente è una vacca sferica,
esatto,
come tutti noi,
sì,
okay,
sì, esatto.
Però posso capire perché anch'io ho sentito quella spinta a 12, 13, 11 anni,
sì,
di dire, cazzo, guardi verso l'alto e dici, ah, che figata. Com'è che si sente e com'è che nasce la spinta verso il basso, verso il microscopico, che è un altro abisso incredibile.
Certo.
E in questo senso vorrei anche chiederti se lì magari c'è qualcuno che ci ascolta e volesse dire, cavolo, sì, questo mondo è veramente fighissimo, quali sono alcune letture che puoi eventualmente, a parte i tuoi libri,
certo,
la marchettata l'hai già fatta, quali sono alcuni libri che per te sono stati particolarmente importanti e hai detto, cavolo, io sta roba qua la voglio.
Allora, purtroppo, spesso mi viene fatta questa domanda, purtroppo la mia storia non è così romantica.
Okay.
Perché è stato a caso, cioè nel senso,
okay,
quando sono uscito dal liceo, io, beh, pur avendo fatto il liceo scientifico, non avevo fatto niente di biotech. Io vorrei prendere la macchina del tempo, tornare indietro, prendere il me stesso uscito dal liceo e dire, ma tu cosa ne pensi di OGM? Probabilmente no, mi sono iscritto a biotech, cioè comunque a me piacevano che avrei fatto scienza, quello sì, ero abbastanza sicuro. Poi quale, ero un po' in dubbio anche con astronomia, per dire,
okay,
poi c'erano troppi conti da fare, ho lasciato perdere. Però vedete, a biotech e biologia, biotech sembra più fico come nome, hanno dei nomi, però ripensandoci, quando leggevo sul programma biologia molecolare, che vuol dire tutto e vuol dire niente,
certo,
cioè, cosa ne sai che è legato al DNA, all'RNA, bla bla bla, quelle cose, lì ci ho ripetuto, non le ho fatte, quando le ho viste mi ho detto wow,
certo,
che figo, quindi mi è andata bene.
Certo.
Poi io a microrganismi oggettivamente non avevo mai pensato. Cioè, una cosa che sicuramente non volevo fare era medicina.
Okay.
Questa è una cosa che io...
esclusa a priori.
Esatto, sangue, quello così. Per me, no.
Ok.
No.
Cioè, la cacca dei microrganismi sì, ma il sangue no.
Allora, una cosa per tutti.
Ragazzi, ci sono confini e confini, eh.
Ragazzi, l'etanolo è la cacca dei lieviti. E noi ce lo beviamo. Così detto questo, buona bevuta.
Comunque, abbiamo un po' di cacca di
esatto,
lieviti.
Esatto, cacca di lieviti. Sì, sì. Comunque, in realtà non lo so. Per un certo mi sono ritrovato e ho detto: cacchio, i microrganismi sono fichi, sanno fare delle cose interessanti. Poi, sicuramente, ho avuto una prof di microbiologia che è molto brava, tanto che è il mio capo da 8 anni. Quindi, sono stato ingannato da lei. No, non è vero, però questa cosa mi è piaciuta molto. Perché poi, io, per esempio, non ho una formazione da microbiologo. Io non posso dire di essere un microbiologo.
Certo.
Tanto che questo, secondo me, mi ha facilitato nella stesura del libro quando parlo di microrganismi, perché ho una visione esterna, cioè il microbiologo magari vede altri aspetti più microbiologici,
certo,
invece io dico a cosa ci che qual è il rapporto ai microrganismi degli umani, cioè,
sì,
cosa me ne frega di
sì,
XYZ,
sì, sì,
ok,
sì, sì.
Quindi questo probabilmente mi aiuta da questo punto di vista. Diciamo che mi sono ritrovato un po' per caso alle biotech industriali e mi sembrava una cosa interessante per fare i biocarburanti, le bioplastiche, eccetera eccetera, modificare i microrganismi, insomma mi sembrava una cosa che poteva essere su misura per me, quindi anche per questo non ho delle letture che mi sono capitate.
Te
le posso dire a posteriori. Sicuramente un libro interessante è Io contengo moltitudini. di Ed Yong.
È bellissimo.
Che l'ho letto anche lì dopo aver scritto il mio libro, perché non volevo essere influenzato da lui. Devo dire che per fortuna siamo andati in due direzioni diverse, però lui si sofferma molto sugli animali, più che altro. E le cose che ti ho raccontato del parto, dell'allattamento, le ho prese da lui primariamente, quindi edito dalla nave di Teseo in Italia, se ricordo bene. E è molto interessante, perché molto bello, fa capire. Poi lui ha una visione giornalistica della cosa, quindi è che è più sociale, mettiamola così. E si sofferma più sull'ambito medico, che io tendenzialmente non affronto perché è un macello.
È un libro che può appassionare qualcuno.
È un libro che può appassionare, è fatto molto bene, molto dettagliato. Parte da cosa che era l'animale che c'aveva sulla spalla, che gli vomitava, non mi ricordo, era un animale strano. Pangolino.
È il pangolino.
Esatto, il pangolino, gli metteva le dita al naso nel pangolino.
Che è diventato protagonista quando si pensava che il virus, il coronavirus era arrivato dal pangolino.
Esatto, ci ho dovuto, tutti ci avevano col pangolino. Vabbè. E comunque niente, sì, quindi a monte effettivamente io portando indietro non saprei dirti, cioè mi sono ritrovato lì un po' per caso, un po' ho detto vabbè questo mi piace, mi ritrovo,
e quindi
viene.
Non ti penti di questa casualità?
No, non mi pento, bene. Magari a ripensare avrei magari altre cose, boh, però sai perché non mi pento? Perché mi sono inserito in un qualcosa che è altamente multidisciplinare.
Certo.
Proprio ieri, visto che parliamo degli scienziati che se la tirano, ho pubblicato un paper sull'utilizzo di MATLAB, di una simulazione al computer per la digestione anaerobica del degli wastewater sludge, dei fanghi attivi delle acque reflue, ma è troppo inglese nella mia testa, per la produzione di biometano, che è come alternativa al metano, al gas naturale, ok, quindi origine fossile. E quella era tutta la simulazione al computer. Quindi è roba che non c'entra una mazza con il resto, okay?
Ok.
Questo per farti come esempio di dire che quello che facciamo noi è altamente multidisciplinare, ha a che fare con i brevetti, che era sul tema delle bioplastiche, per esempio, grande tema, o sui carburanti, o ti ritrovi a provare a utilizzare degli scarti del settore lattiero-caseario, del settore tessile, del settore agroalimentare. Quindi veramente io nel corso di questi anni ho parlato con una quantità di figure diverse, che sono legislatori, comunicatori, accademici.
È una disciplina in mezzo.
È una disciplina in mezzo, è un questo generalmente con le biotecnologie. Questo è un bene e anche un male, perché ancora in Italia non siamo inquadrati. Cioè, quando poi andiamo nel mondo del lavoro è ma tu chi cacchio sei? E poi ti mettono al controllo qualità, rispetto al controllo qualità. Però anche quello è una parte delle cose da fare. Quindi anche tanti mi dicono: ma io voglio trovare la cura per il cancro, mi consigli biotech mediche, biotech farmaceutiche o medicina? E poi puoi andare a finire, cioè a lavorare in quel laboratorio da tante strade diverse. Quello che vedo è che io ho accumulato una forma mentis che mi permette di vedere le cose un po' più a largo spettro rispetto a chi invece magari lavora solo con le piante, lavora solo con gli animali, eccetera, eccetera. E questo è figo, perché spesso vedo la contaminazione tra i saperi. Certo. Cioè, io parlo con te che sei esperto di piante, mi fai vedere le cose da un altro punto di vista. Certo. Che io non avrei. E siamo sempre nelle life science, attenzione.
Sì, assolutamente.
Tu è con un chimico o gli scienziati dei materiali, che mi è capitato con le bioplastiche, oppure se andiamo sul tema del biodesign, io sono stato un periodo che ho collaborato con un designer. Ok, perché aveva contatti con le aziende per fare il packaging o per le aziende di moda. Quindi è veramente una cosa che va a livello capillare, che ancora, cioè ci sono dei mobili fatti di funghi, ok, c'è un'azienda che li fa e lì dice va a mischiarsi le cose, o anche a livello normativo, per esempio sull'utilizzo, sul fatto delle plastiche compostabili, per dire, ci sono alcune zone d'Italia che non hanno i compostatori per compostarle e quindi ti dicono no, non buttarlo nell'umido, altri che ti dicono buttare nell'umido, quindi il compostabile è una regola di un consorzio di compostatori che però non rappresenta tutti i compostatori d'Italia, quindi cosa facciamo? Quindi la scienza ci dice che quella roba è compostabile, il PLA per esempio, con cui è fatto questo gettone del cultore della materia, però poi dopo che sia compostato dipende da una serie di fattori che sono indipendenti da quella cosa all'inizio, oltre al fatto che poi la definizione di bioplastica è un altro macello, che manco gli OGM. Però per dire di nuovo, la scienza non è da sola.
No,
e quindi a me piace molto, poi mi è venuto naturale anche la doppia natura di divulgatore, oltre al fatto che, come avete capito, mi piace chiacchierare un sacco e condividere le conoscenze, però lo vedo come anche un'evoluzione naturale. Faccio una cosa che è un macello, certo, là fuori è un casino questo argomento, cerco di spiegarlo, e poi sempre di più va insieme, perché poi anche andando a parlare di marketing aziendale su certi aspetti, anche lì la comunicazione è importante, ovviamente se la fai bene, poi certo, la fanno male, purtroppo,
assolutamente.
Quindi non mi pento di quella scelta, perché guardandomi indietro e guardandomi avanti vedo tante cose diverse. È molto sfidante, ritornando al discorso dell'ego, sicuramente sì, perché mi piace fare le cose difficili, la mia vita è un casino perché poi metto e scrivo questo qua. E poi diverse tipologie, che può essere la live su Twitch, anche certo, sul nostro canale
certo,
Science Stream
certo,
anche sulla stesura dei libri, stesura degli articoli scientifici, le review scientifiche, i brevetti. Io sono contento perché ho avuto la fortuna in tutti questi anni di aver scritto i libri, gli articoli, le review, i brevetti, che sono cose completamente diverse. Scrivere un brevetto è un macello, è completamente diverso dagli altri.
Direi che la passione che hai messo in questo, in questa arringa finale dimostra che no, non ti sei pentito della scelta.
No, non mi sono pentito, però bene, me bene, ne pento per di, cioè non è che me ne pento tra virgolette, per quello che dicevo prima, per il mondo del lavoro siamo ancora un po' un punto di domanda.
Certo, certo,
cioè tu vai fuori, è un biotecnologo industriale, a meno che trovi lì o il birrificio paradossalmente certo, o una cosa che fa proprio quella cosa, cioè i bioreattori,
non ti capiscono.
Non ci capiscono, perché siamo effettivamente lì in mezzo. Io sì, per sì, dire, mi vedo come uno che può coordinare un team fatto di diverse expertise.
Certo.
Che c'è il bioinformatico, perché io ho... solamente non posso dire di essere un esperto di bioinformatico, né tantomeno di MATLAB con quella pubblicazione. Zero. Cioè, zero, qualcosina. Però penso di avere quella competenza di base per poter capire quelle aspettative.
Capire e magari mettere in connessione
esatto,
diverse.
Il
certo,
problema è che anche lì, allora non vuol dire che sei super mega esperto di una cosa, ma sei bravo in tante cose e non sei certo, il fenomeno in una. Certo. C'è questo rischio. E quindi certo, io voglio il fenomeno nella singola cosa.
Certo.
Ma tu puoi anche creare il Real Madrid dei Galacticos, ma poi quelli la Champions ne hanno vinta una sola.
Sì, sì,
nonostante
sì, sì,
ci avessero tutta la squadra. Adesso voglio vedere certo, il PSG con quei tre attaccanti lì. Però cioè, il concetto è questo.
Sì,
ti
sì,
serve
sì,
anche il tessuto di coordinamento.
Certamente, certamente, certamente. Beh, guarda, è stato interessantissimo, veramente. Quindi io credo che, insomma, in futuro ci facciamo un'altra bella chiacchierata, perché i temi, ci sarebbero stati altri mille temi da aprire, ma
figures,
insomma, siamo quasi a 2 ore di live.
Ammazza.
Quindi adesso chi è in live non se ne vada, che insomma, esatto, 2 o 3 domande riusciamo a rispondere. A tutti gli altri che hanno perso la diretta, ricordatevi che noi siamo in diretta 2 volte al giorno, con Rassegnato Stampa a mezzogiorno e poi il Daily Cogito. E ricordatevi che questo weekend io e Ari siamo a Bolzano, quindi sabato domenica a Bolzano per il Game Ground, weekend prossimo poi a Lucca con Lucca Comics. Tutti gli eventi li trovate sul sito, quindi venite a trovarci, mi raccomando. E io ringrazio di nuovo Stefano, è stato
grazie,
bellissimo,
grazie a voi,
bellissimo chiacchierare, grazie a tutti voi, a tutti gli abbonati, grazie a tutti quanti. Non uscite in live, che adesso rispondiamo alle domande, ma per chi era in differita ci rivediamo alla prossima. E mi raccomando, non dimenticate che non è tutto noioso che pensa, e se stasera usate i vostri bioreattori, usate le bioprecauzioni.
Esattamente.
Ciao. Ciao.